tutti. Oggi giovedì 27 novembre 2014 iniziamo la seduta consiliare. Invito la segretaria Donatella Donamico a procedere all'appello.
Allora posso iniziare. Sì. Buonasera a tutti. Mangoni. Presente. Nerozzi.
Presente.
Manetti. Banci. Presente. Galardini. Presente. Signori. Presente. Santini. Salaris. Novelli. Cheli. Buscioni. Guercini. Pieri. Bartoli. La Franceschina. Volterrani. Ciostoli. Allora Santini è arrivata. Allora Santini. Scrutatori.
Sì. Bene. Dichiaro aperta la seduta e nomino gli scrutatori. Manetti, Banci, Guercini. Procediamo con la proposta numero 1, comunicazione del Presidente. Faccio una rettifica sull'ordine del giorno, in quanto l'oggetto della proposta numero 15 presentata dal consigliere Ciottoli è sostituita con fondo non autosufficienza, vita indipendente, recepimento articolo 12.2, direttiva CE numero 80 del 2004, indennizzo delle vittime di reato. Preciso inoltre che da accordi avuti durante la conferenza dei capogruppi abbiamo condiviso questo ordine del giorno di 19 punti, convenendo anche che a una certa ora, indicativamente circa le ore 24, si interrompe la seduta e gli argomenti rimanenti da trattare passano al consiglio successivo. Bene, procediamo alla proposta numero 2, che ha per oggetto trascrizione della registrazione audio digitale della seduta del 29/9/2014, presa d'atto. Chiedo se ci sono degli interventi, è una presa d'atto, ricordo. Se non ci sono interventi, pongo in votazione il provvedimento. Chi è favorevole, alzi la mano. Chi è contrario, alzi la mano. Astenuti, nessuno. Il Consiglio Comunale approva all'unanimità. Procediamo alla proposta numero 3, interrogazione presentata dal gruppo consigliare Agliana in Comune, di chiarimenti in merito al trasferimento degli asili nido comunali, il Glicine e il Gatto Mammone per l'anno scolastico 2014-2015, nei locali situati in piazza Giovanni XXIII e sulla verifica della vulnerabilità sismica ed antincendio di tale struttura. Invito il consigliere Guercini a illustrare l'interrogazione in oggetto, già presentata e rinviata nella seduta del 27/10/2014, vedi deliberazione consigliare assunta al numero 71/2014. Prego, consigliere Guercini.
Buonasera a tutti, grazie della parola al Presidente. Ora, sarò molto veloce perché questa interrogazione l'abbiamo già presentata nello scorso Consiglio Comunale e, come avevamo detto allo scorso Consiglio Comunale, con rammarico non avevamo ricevuto una risposta precisa ed esauriente nonostante si trattasse di un argomento molto delicato, perché si parla di vulnerabilità sismica e antincendio di un locale che ospita gli asili nidi del nostro comune con ben 80 bambini. Quindi rispetto a quanto avevo detto lo scorso consiglio comunale non ho da aggiungere altro, solo ripeto, mi sarebbe molto piaciuto ricevere una risposta allo scorso consiglio comunale, non tanto per come gruppo di Anne Comune, ma credo per rassicurare soprattutto tutte le famiglie che hanno un bambino in quella struttura, per assicurarli che i lavori e lo spostamento da un sito non sicuro a un sito, questo dell'ex ASL, fosse fatto tutto a regola d'arte. Grazie.
Grazie al signor Guercini. Invito il vice sindaco Luisa Tognoni a rispondere in merito.
Buonasera a tutti. Allora, prima di entrare in merito delle precise questioni menzionate nell'interrogazione, mi preme ribadire quali sono state le motivazioni che hanno spinto questa amministrazione a intraprendere il percorso che ha dato la collocazione dei nidi Glicine nel Gatto Mammone nei locali della provincia di Pistoia. Come abbiamo già ribadito in più occasioni, la scelta ha fondamenti sull'essenzialità che questa amministrazione riconosce a questo servizio e al fatto che la riunione di tutti i piccoli utenti in un'unica sede fosse la soluzione necessaria ai fini di dare autorevolezza ancora di più a questo servizio, e oltre a risolvere un problema dei nostri piccoli utenti alianesi e alle loro famiglie, ha permesso anche alle associazioni e non solo di riappropriarsi, quindi a altri cittadini alianesi, di riappropriarsi di quelli che erano i locali trovati in un primo momento come soluzione necessaria all'imminente momento di emergenza. Entrando nello specifico dell'interrogazione e analizzando il punto primo, nella quale si invita il sindaco a informare se sono state effettuate le verifiche sull'attuazione della normativa antisismica, mi avvalgo di una nota tecnica che è stata redatta in merito alla risposta. Ecco il perché di una risposta non celere, perché quando si parla di queste cose, così come giustamente il consigliere Guercini diceva, è bene essere chiari, e per questo i tempi si sono anche dilatati, per avere una risposta chiara in merito. In merito quindi alla richiesta di informativa sulla verifica antisismica, mi preme specificare quanto segue. L'immobile in cui sono allestiti attualmente i nostri asili nido fa parte di un più ampio edificio a piani realizzato con tipologia costruttiva in cemento armato, in virtù di licenza edilizia numero 102 del 4/7/1975, rilasciata alla società Nuova San Piero SRL. La denuncia inoltre al Genio Civile per le opere in cemento armato è del 15 maggio 1975. La proprietà è della provincia di Pistoia, come ben sappiamo, e l'edificio è stato utilizzato e quindi gestito dall'ASL fino a circa 2 anni fa, con l'inserimento di una struttura sanitaria, ovvero quindi configuratesi come struttura strategica in quanto poliambulatorio. Prima di queste funzioni l'immobile ospitava la sede dell'Istituto Tecnico Capitini, e ciò fino alla metà degli anni Ottanta. La verifica antisismica, del quale si cita nell'interrogazione, è quella prevista dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri numero 3276 del 2003, e è a carico dei proprietari o gestori per gli edifici strategici e rilevanti, individuati in ambito regionale dal regolamento 36/R del 9/7/2009, strutture progettate secondo norme sismiche o comunque norme sulle costruzioni antecedenti al 1984. Le verifiche tecniche previste dall'ordinanza, atte all'attuazione della vulnerabilità sismica degli edifici, finalizzata alla conoscenza e quindi alla presa d'atto della qualità del patrimonio edilizio adibito alle funzioni di cui sopra, non prevedono altresì l'obbligatorietà dell'intervento, così come è ampiamente confermato da una nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile DPC SISM 00-83283 del 4/11/2010, dove in merito, come ha oggetto, chiarimenti sulla gestione degli esiti delle verifiche sismiche, nell'inquadramento del problema esplicita benissimo come la verifica è obbligatoria mentre non lo è l'intervento. L'obbligo semmai era, ed è quello di tener conto delle verifiche nella redazione dei piani di intervento che hanno carattere corrente, ed è di tutta evidenza quindi che, preso atto dell'espressa volontà di alienazione da parte della provincia dell'immobile in questione, la stessa abbia ritenuto superflua l'effettuazione delle verifiche, che pertanto ad oggi non è stata effettuata. D'altro canto, non potendo essere programmati interventi strutturali rilevanti su edifici di proprietà altrui, nonché adibiti temporaneamente ad una specifica funzione, questo ente non ha alcun obbligo di effettuare verifiche sussidiariamente all'ente proprietario stesso. Però mi preme precisare una cosa, che al di là dell'obbligo di verifica sismica a carico dei proprietari, citati nell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, esistono però delle norme tecniche per la costruzione emanate con il decreto ministeriale del 14 giugno 2008, che indicano sotto quali condizioni debba essere effettuata a carico dei proprietari delle costruzioni la relativa valutazione di sicurezza, non solo sismica. Come sempre ribadisce la nota del Presidente del Consiglio dei Ministri, infatti, è bene tenere presente, cito testualmente la fonte, è bene tenere presente inoltre che al di là dell'obbligo di verifica sismica a carico dei proprietari o dei gestori di opere strategiche e rilevanti ai sensi della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri numero 3274, le norme tecniche per la costruzione emanate con il decreto ministeriale del 14 gennaio 2008 indicano sotto quali condizioni debba essere effettuata a carico dei proprietari delle costruzioni la relativa valutazione della sicurezza non solo sismica. Il paragrafo infatti cita che le costruzioni esistenti devono essere sottoposte a valutazione della sicurezza quando ricorra anche una delle seguenti situazioni: riduzione evidente della capacità resistente e deformativa della struttura o di alcune delle sue parti dovute ad azioni ambientali, quali sisma, vento, neve e temperatura, significativo degrado e decadimento delle caratteristiche meccaniche dei materiali, azioni eccezionali, urti, incendi o esplosioni, situazioni di funzionamento ad uso anomalo, deformazioni significative imposte da cedimenti del terreno di fondazione, provati gravi errori di progettazione o di costruzione, cambio della destinazione d'uso, interventi non dichiaratamente strutturali qualora essi interagiscano con elementi aventi funzione strutturale e in modo costante ne riducano la capacità o ne modifichino la rigidezza. Tutte queste indicazioni sono ulteriormente precisate nella circolare esplicativa numero 617 del 2 febbraio 2009, dove alle istruzioni per l'applicazione delle nuove termine e costruzioni si ribadisce come vengono individuate due grandi categorie di situazioni nelle quali è obbligatorio effettuare la verifica di sicurezza, essendo entrambe le categorie comunque riconducibili a un significativo peggioramento delle condizioni di sicurezza iniziali o di progetto secondo la normativa dell'epoca della costruzione, oppure variazioni improvvise o lente, indipendenti dalla volontà dell'uomo, danni dovuti al terremoto, a carichi verticali eccessivi ad urti, oppure variazioni dovute all'intervento dell'uomo che incidono direttamente e volontariamente sulla struttura. Gli esiti delle verifiche dovranno permettere di stabilire quali procedimenti adottare affinché l'uso della struttura possa essere conforme ai criteri di sicurezza delle norme tecniche per le costruzioni. Le decisioni, e questo mi preme ribadire, che le decisioni da adottare dovranno necessariamente essere calibrate sulle singole situazioni in relazione alla gravità dell'inadeguatezza, alle conseguenze, alla disponibilità economica e alle implicazioni in termini di pubblica incolumità. Saranno i proprietari o gestori delle singole opere, siano essi enti pubblici o privati o singoli cittadini, a definire il provvedimento più idoneo, eventualmente individuando uno o più livelli delle azioni commisurati alla vita nominale restanti alle classi d'uso rispetto ai quali si rende necessario effettuare l'intervento di incremento della sicurezza entro un tempo prestabilito. Senza entrare in dettagli tecnici che esulano dall'interesse della trattazione, si ritiene che, preso atto che l'edificio è sicuramente stato realizzato secondo la normativa dell'epoca vigente, 1975, vedi licenza edilizia e deposito presso il Genio Civile, secondo la normativa 1086 del 5 novembre 71 e anche a tutte quelle ad essa collegate, preso atto dello stato di conservazione dell'edificio, della totale assenza dei segni di cedimenti, di stacchi e degradi, preso atto della locazione della funzione medesima, ovvero al piano terra, con un numero sufficiente adeguato di uscite di emergenza e non, preso atto infine della vita nominale restante relazionata all'uso, ovvero meno di un anno, poiché l'attività verrà ripresa poi nell'edificio adeguato sismaticamente di via Curiel, l'edificio nei tempi e nei modi del suo utilizzo sia adeguato alla funzione temporanea al quale è stato adibito. In merito inoltre alla sicurezza antincendio, la sicurezza e l'incolumità del personale docente e dei piccoli alunni è sicuramente garantita dal sistema di evacuazione e dal posizionamento interamente al piano terra del servizio stesso, nonché dal fatto che le uscite si affaccino su un portico contiguamente su un parcheggio e quindi senza pericolo di interferenze con traffico veicolare o d'altro. Altri tipi di presidio antincendio, qualora necessari, eventualmente finalizzati alla salvaguardia del mantenimento del patrimonio edilizio, non interessano e non possono interessare questa amministrazione. Per quanto invece riguarda la richiesta posta al punto 2 dell'interrogazione, l'interrogante pare implicitamente ammettere che il trasferimento dei nidi nei locali da Piazza Giovanni XXIII era allora e lo sia tuttora un'operazione positiva, indirizzata verso il benessere dei nostri utenti, sia da un punto di vista della socializzazione che della didattica, così come ho già espresso in premessa, dal momento che al punto 2 dell'interrogazione non si chiedono spiegazioni in merito alla scelta del luogo, bensì si interroga circa il preciso motivo per cui ci sia stato un tardivo consenso all'utilizzo dei locali. La richiesta a questo ente di rispondere in merito alle cause che hanno spinto un altro ente alla mancata assegnazione all'amministrazione precedente dei locali la ritengo alquanto inopportuna, in quanto lo spetta a questa amministrazione dare giustificazioni in merito a motivazioni interne di rapporti fra amministrazioni precedenti a questa e che nell'operazione che ci ha visti dialogare con la provincia non era nostro interesse venirne a conoscenza. Non solo perché non riguardanti l'argomento in questione, ma soprattutto nel rispetto dell'autorevolezza del ruolo amministrativo e delle scelte compiute da chi ci ha preceduto. Motivazioni che sono state tra l'altro già ampiamente esplicitate in sede di conferenza stampa in data 2 agosto 2014 dall'assessore provinciale Paolo Magnanensi. In un'ottica infine di libero dialogo fra enti pubblici, ritengo che le motivazioni da voi richieste potranno essere rivolte direttamente all'ente preposto tramite i vostri rappresentanti in consiglio provinciale, rivolgendosi direttamente a chi è a conoscenza delle opportune motivazioni. Infine, concludendo, l'individuazione delle azioni a tutela dei cittadini in merito alle spese di denaro pubblico, di cui si fa richiesta al punto 3, ritengo che anch'essa sia una questione che trova difficoltà a porsi, dal momento che non sussistono, per quanto finora esplicitato, le ragioni tali di un'interruzione di un servizio e quindi la ricerca di un'ulteriore nuova sistemazione. Grazie.
Bene. La parola al consigliere Guercini che per la dichiarazione di soddisfatto, non soddisfatto, parzialmente soddisfatto, prego.
Allora, nonostante la risposta precisa e puntuale dell'assessore su quanto riguarda la normativa antisismica e quant'altro, non mi ritengo soddisfatto per due motivi. Il primo motivo riguarda il punto 1. Ha sottolineato in tutta la risposta che non c'è l'obbligo di legge di effettuare una verifica antisismica perché l'edificio è stato fatto nel 75 e le normative iniziavano nel 74, però bisogna tenere conto che si tratta di un edificio di 40 anni dove abbiamo trasferito un asilo nido e quindi, dato che siamo trasferiti da un edificio che fino a poco tempo fa credevamo tutti che fosse sicuro, poi dalla verifica è risultato che era un colabrodo, forse sarebbe stato meglio verificare in maniera anticipata se quell'edificio rispettava tutti i criteri, ma non perché sia stato fatto dopo il rispetto, perché bisogna anche valutare come è stato costruito, perché ci sono anche dei casi come la scuola di San Giuliano Terme che rispettava tutti i criteri, però sappiamo tutti com'è andata. Per quanto riguarda gli altri punti, non sono soddisfatto della risposta perché credo che sia il ritardo sia chiaro che questo ha comportato una maggiore spesa per il comune di Agliana, è chiaro perché abbiamo speso per trasferire i bambini nella sala la sala Conti e gli altri asili sparsi nei comuni limitrofi e la provincia, se fosse stata celere nella risposta, cosa che secondo me doveva essere, che c'era un'urgenza, doveva dare subito la struttura disponibile. Quindi credo che il sindaco dovrebbe e l'assessore chiedere in merito alla provincia perché c'è stato questo ritardo, perché la provincia tuttora non ha mai detto, perché non ha risposto il 1° aprile, e quindi riportare ai cittadini aghianesi. Non siamo noi a domandare in provincia, ma è l'amministrazione aghianese che ha avuto un danno e quindi dovrebbe informarsi per sapere se questo danno è stato procurato in maniera volontaria o veramente ci sono delle motivazioni tali, tecniche, per cui c'è un ritardo giustificato e motivato. Per ora questo ritardo non è mai stato giustificato e motivato da nessuno. Grazie.
Bene, procediamo con la proposta numero 4 all'ordine del giorno. Oggetto: interpellanza urgente presentata dal gruppo consigliare Movimento 5 Stelle sulla presenza di cemento amianto nell'acquedotto gestito da Publiacqua S.p.A. Invito il consigliere La Franceschina ad illustrare l'interpellanza in oggetto, già presentata in data 27/10/2014 e rinviata, vedi deliberazione consigliare assunta al numero 72/2014. Prego, consigliere La Franceschina.
Sì, salve, buonasera a tutti, buonasera a tutti i cittadini. Allora, anche io farò una veloce premessa, visto che abbiamo già trattato nel precedente consiglio questa interpellanza, a cui non ho avuto risposta immediata. Fa una premessa veloce, la leggo molto velocemente. Allora, verificato che sul territorio di Agliana sono presenti vetuste condotte idriche in cemento amianto, come emerge dalla risposta dell'AIT in data 25 del 2014 con il numero di protocollo 9498, quindi salto alcuni punti, vo subito alle richieste, interpello lei signor sindaco se esiste un censimento e se sì di conoscere lunghezza e collocazione di tale condotte, se esiste un piano per la sostituzione bonifica e tempistica. Chiediamo inoltre che questa, se questa non fosse celere, di appellarsi al principio di precauzione affinché possa fare pressione su Publiacqua. Inoltre affinché si impegni ad effettuare analisi specifiche per verificare se l'acqua contenga fibre di amianto e in particolare la presenza di fibre ultracorte e ultrafini. Di conoscere il calendario di tali analisi e punti di prelievo e chiedo che tutte le analisi siano messe sul sito del Comune. Grazie.
Bene. Invito l'assessore Noligni a rispondere in merito. Grazie.
Buonasera a tutti. Come ben potete immaginare, il tema in questione è alquanto delicato e spinoso. Per questa amministrazione era prioritario poter rispondere in maniera dettagliata e non superficiale alla vostra interrogazione, e ciò ha comportato la necessità di consultare ed interpellare vari organismi ed enti, impegnando quindi tutto il tempo utile per una risposta scrupolosa ed accurata. Prima di scendere nel tema vero e proprio della vostra interpellanza, però, mi soffermerò un attimo su una delle premesse. Vorrei infatti che fosse chiara una cosa. Non è corretto né tantomeno onesto sostenere che l'amministrazione comunale proibisce di portare l'acqua imbottigliata alla mensa scolastica. La mensa scolastica ha infatti, come ben saprete, un duplice obiettivo, nutrizionale ed educativo. Tale momento rappresenta un vero e proprio veicolo di acquisizione di modelli culturali e comportamentali che influenzeranno le scelte del bambino e del futuro adulto. La mensa deve quindi essere considerata a tutti gli effetti un momento educativo, in cui è necessario rispettare alcune regole di base, regole che sono state condivise dai vari attori coinvolti nella partita, come la direzione didattica, gli insegnanti, gli educatori, le autorità sanitarie e i rappresentanti dei genitori, e non in maniera arbitraria da parte dell'amministrazione comunale, come invece potrebbe sembrare dalla vostra premessa. È giusto, pertanto, che tali regole siano rispettate, perché è vero che un gruppo di individui forma una comunità nel momento in cui questi condividono lo stesso ambiente e gli stessi interessi, ma senza l'osservanza delle regole e dei vincoli non esiste una comunità, ma soltanto un insieme di singoli, e il più grande nemico della libertà individuale è l'individualismo in se stesso. In particolare è ovvio che vi riferiate al progetto Acqua del Sindaco, basato sui principi di Agenda 21 locale, e finalizzato alla costruzione di un modello ecosostenibile delle politiche locali e che, nello specifico, si occupa di sottolineare l'importanza della risorsa idrica e della corretta gestione dei rifiuti negli edifici scolastici. Vorrei quindi evidenziare che questa iniziativa permette di eliminare il trasporto e lo smaltimento di un'enorme quantità di bottiglie di plastica, producendo così un notevole beneficio ambientale e sensibilizzando la popolazione su alcuni cambiamenti di stili di vita a salvaguardia dell'ambiente. Ciò detto, passerei al tema oggetto dell'interpellanza. Come già ho anticipato, abbiamo richiesto ad altri enti, in particolare Publiacqua e AIT, l'elucidazione sulla materia in esame e le informazioni che ci hanno fornito hanno permesso le risposte che ora sono a darvi. Circa il 26% della rete del sistema idrico collocata ad Agliana è costruita con materiali contenenti amianto, in particolare 22,6 km su 88 km totali fra distribuzione ed adduzione. Come ben saprete, con l'entrata in vigore della legge 257 del 27 marzo 92, che detta le norme per la cessazione dell'impiego dell'amianto e per il suo smaltimento controllato, è stato vietato l'utilizzo del cemento amianto per le nuove strutture, senza però prevedere l'obbligo di rimozione o sostituzione di quelle esistenti. Il successivo decreto ministeriale del 14 maggio 96 richiama la necessità di valutare lo stato di conservazione dei manufatti in cemento amianto per decidere sull'opportunità della loro sostituzione. A tale proposito si precisa che ad oggi non esiste uno specifico programma di sostituzione delle condotte in cemento amianto, rientrando la loro sostituzione nell'ambito delle manutenzioni straordinarie, come anche avviene per le condotte realizzate in altri materiali. Si informa altresì il Consiglio Comunale che ha intenzione dell'AIT avviare un monitoraggio della risorsa erogata per aggiornare il quadro rilevato nel passato da ARPAT su un elenco di acquedotti toscani in merito alla concentrazione di fibre di amianto presenti. Il lavoro sarà condotto con le ASL di riferimento e si occuperà prioritariamente degli acquedotti che hanno un'elevata presenza di condotte realizzate con materiali contenenti amianto. Essendo dunque ciò in mano all'AIT, l'amministrazione comunale avrà cura di richiedere che tali analisi vengano rese pubbliche una volta effettuate. Oltre a ciò, nei piani degli interventi prossimi saranno fornite ai gestori indicazioni sugli interventi di sostituzione da eseguire prioritariamente in ragione di concentrazioni rilevanti o aumentate e di presenza di condotte in cattivo stato di conservazione. Ci teniamo comunque a fare chiarezza su un punto. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, all'interno delle Guidelines for Drinking Water Quality, anche nella quarta edizione del 2011, nel capitolo 12, che relaziona in merito alla presenza di amianto nell'acqua, afferma che, cito, l'esfoliazione di fibre di amianto da tubi di cemento amianto è legata anche all'aggressività dell'acqua condottata e i dati indicano che l'esposizione all'amianto in sospensione nell'aria, rilasciato quindi dall'acqua del rubinetto come ad esempio durante le docce o comunque per l'evaporazione, è trascurabile. Non vi è quindi alcuna prova consistente che l'ingestione di amianto sia pericolosa per la salute e quindi non è stato ritenuto utile stabilire un valore guida basato su considerazioni di natura sanitaria per la presenza dell'amianto nell'acqua potabile. Il problema principale che riguarda i tubi di cemento amianto è per le persone che lavorano al di fuori di essi, ad esempio per chi effettua il taglio dei tubi, a causa del rischio di inalazioni di polveri di amianto. Attualmente, quindi, in Italia, la potabilità dell'acqua è valutata attraverso la determinazione dei parametri elencati nell'allegato 1 al decreto legislativo 31/2001, in attuazione della direttiva comunitaria 98/83, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano. Tra questi parametri non è prevista la ricerca delle fibre di amianto, dal momento che ad oggi né l'Organizzazione Mondiale della Sanità né l'Unione Europea hanno ritenuto necessario fissare limiti di concentrazione per le fibre di amianto nell'acqua potabile.
Bene. Invito il consigliere La Franceschina, in qualità di interrogante, a fare la dichiarazione di soddisfatto o non soddisfatto in merito alla risposta dell'assessore. Prego, La Franceschina.
Allora, parto subito da dire assolutamente che non sono soddisfatto proprio per niente. In primo direi, per quanto riguarda sia i tempi e la superficialità con cui viene trattato questo argomento da parte di questa amministrazione. Allora, da quando è uscita questa notizia a questa amministrazione e anche il sindaco non si è mai espressa in merito, cosa che secondo noi è molto grave. I cittadini dal loro sindaco si aspettano delle risposte, ma soprattutto vogliono essere tutelati in tutto e per tutto, e questo non è stato fatto. Sui giornali si legge tante cose, viaggi, non viaggi, però quando si parla di salute mai una volta c'è stato due parole da parte del nostro sindaco. Le dico subito cosa avremmo fatto noi in merito a questo. Spiego anche perché non sono motivato, non sono soddisfatto, e spiego anche cosa secondo noi è sbagliato e cosa sarebbe giusto. Sicuramente, allora, visto che tutti i comuni sono soci di maggioranza, avremmo convocato quest'ultimi e imposto a Publiacqua, qui si parla di salute, di amianto nell'acqua, e avremmo imposto a Publiacqua la sostituzione immediata dei tubi. Qui si parla Publiacqua, si parla dei costi per sostituire i tubi. Allora, Publiacqua uscì subito sui giornali quando ci fu questo scandalo, tra virgolette, dichiarando che per sostituire tutti i tubi ci voleva 20 miliardi. Fece questa dichiarazione e subito tutti si rimase un po' sorpresi. Poi ritrattò e in effetti da 20 miliardi per la sostituzione dei tubi di cemento amianto siamo passati a 20 milioni. 20 milioni per sostituirli. Io voglio ricordare che Publiacqua ha riscosso nelle nostre bollette 69 milioni di euro per investimenti che ancora non ha fatto al 2014. 69 milioni. La spesa dei conduttori di cemento amianto 20 milioni, quindi si potrebbe sostituire di subito. Oltretutto non ha rimborsato a tutti la depurazione e si parla di parecchi soldi. Publiacqua però è ben gradito a Publiacqua gli investimenti per ristrutturare le proprie sedi, spende parecchi soldi per le sedi, per il cambio di computer, per i benefit è risaputo anche recentemente che ha destinato a dei dirigenti macchine di lusso, ha regalato e distribuisce profitti e dividendi ai soci. Ok. E quindi quando si parla di sostituire queste condutture nessuno gli ricorda queste cose. Inoltre ricordiamo che nelle nostre bollette un quarto di ciò che paghiamo non serve a coprire i costi del servizio, un quarto sto dicendo, ma genera profitto per l'azienda che nel 2013, Baraben, è stato di 30 milioni e noi duriamo fatica a sostituire queste condutture per la salute e quindi non ci sono i soldi. Ora passiamo agli effetti dannosi. Gli effetti dannosi, allora, la dichiarazione dell'OMS, voglio ricordare che risale al 92 questa dichiarazione. Poi vorrei ricordare anche al PD una cosa, che hanno votato a Bruxelles una risoluzione, voi del PD avete votato e firmato una risoluzione che considera, voi del PD, considera l'ingestione di fibre di amianto una causa di tumore all'apparato digerente, a Bruxelles, firmato, firma PD, quindi confermate che l'amianto è cancerogeno e fa male. Qui ora mi dite che non fa male. Se volete c'ho anche il punto, ve lo leggo, però è agli atti, insomma, potete vederlo, ve lo mostro. Oltretutto ci sono tanti dottori, tra cui Gianluca Garretti di Medicina Democratica, che afferma che è nocivo e causa tumore l'ingestione. C'è il professor Roberto Bertolini, capo ricercatore dell'OMS, capo ricercatore, che ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma questo, che l'ingestione, qui si parla, l'ingestione, il pericolo dell'amianto, è vero che si traduce quando c'è il taglio della tubatura. Noi sappiamo che a Agliana un giorno sì, un giorno no, si rompe una tubatura e quindi viene rilasciato fibre di amianto all'interno della tubatura e portate nell'acqua. Ora mi dico, avete sui giornali, è stato mai scritto oppure bloccato questa tubatura? Nessuno ci dice nulla. Quando si rompe la tubatura, rilascia fibre d'amianto. E dico che un terzo delle nostre tubature, un terzo, è composto di cemento amianto. Ora, ditemi voi, ogni giorno si rompe una tubatura, una su tre è di fibra d'amianto e rilascia, disperde amianto nell'acqua, che noi apriamo i rubinetti e beviamo. Oltretutto facciamo la pasta, quindi evapora e la respiriamo, e qui è riconosciuto che fa male l'inalazione. Laviamo i nostri capi, i nostri abiti, una volta che li laviamo li indossiamo e a contatto li respiriamo, fibre di amianto. Oltretutto c'è Fiorella Belpoggi, che è...
Peschina, sintetizzi.
Sì, finisco.
Sono tanti gli argomenti,
sì,
come lei
sì,
sa.
Prego. Però mi sembra anche un argomento interessante per la salute di tutti i cittadini aglianesi. Fiorella Belpoggi, che è direttrice del Centro Ricerca sul Cancro di Bologna, ha recentemente fatto una conferenza ONA, Osservatorio Nazionale Amianto a Carpi, il 15 novembre 2014, in cui afferma che esistano anche i mesoteliomi peritoneali, fibre di amianto nella cistiferia associate ai tumori della cistiferia, tumori gastrointestinali, fibre di amianto trovati nei reni, nella vescica. Io voglio, c'ho anche la registrazione, se andate su YouTube si può vedere dal primo minuto al sedicesimo, sono tutte cose interessanti. In conclusione, il rischio esiste ed è reale, ed è sotto gli occhi di tutti, con sistematiche rotture quasi ogni giorno le nostre tubature. Quindi questo l'ho detto. Ora vorrei dire, a concludere, che anche se ci fosse un caso, un pericolo, cioè un caso su un milione che si ammala per colpa delle fibre d'amianto, un solo caso, e può capitare a tutti noi, su un milione, a me non mi interessa. Io voglio che c'è il famoso principio di precauzione, che il PD è allergico a questa cosa, ma proprio non capisco. Il principio di precauzione si applica, cioè non a pericoli già identificati, anche se in questo caso sono identificati, ma lasciamo fare. Si applica a principi non identificati, ma a pericoli potenziali di cui non si ha ancora conoscenza certa. E concludo. Prendiamo atto in questa sede che l'amministrazione comunale ha confermato dinanzi a tutto il Consiglio comunale, a giornalisti e ai cittadini qui presenti che non esiste alcun pericolo per le persone, ma soprattutto per i bambini che continuano a essere, dice, non obbligati. Va benissimo, che continuano a bere, c'è questo progetto, un bel progetto, continuano a bere la nostra acqua, la famosa acqua del sindaco. Qui c'è una bottiglietta, io invito, visto che dite che non fa male, c'è una bottiglietta con dell'amianto dentro. Io chiedo se volete servirvi e bere la bottiglietta, visto che siete tranquilli. Non fa male.
Scusi, la Franceschina, ora, lei dice che c'è l'amianto, come fa a sapere che c'è l'amianto dentro? Ha fatto un'analisi?
No, ce l'ho messo.
Ha stritolato un po' un tubo all'interno?
Ce l'ho messo.
Va bene.
Non fa male. Comunque, ultima premessa.
No, terminato.
Sì, no, voglio dire un'altra cosa. Cioè, bisogna farla finita di dare potere a queste partecipate, a Publiacque, a queste lobby. C'è la possibilità, ci prendono, io un'altra cosa, la qualità dell'acqua ad Agliana, ma la sapete com'è classificata? Sì, ma è uno scandalo, cioè noi ci sa, l'acqua è classificata in A3, cioè la peggio, è resa potabile attraverso filtri, attraverso, e non lo so io, e continuate voi a... non fare nulla contro Publiacqua, oltretutto prende una barcata.
Grazie consigliere Franceschina, la passione l'ha portata anche andare oltre i termini, no, ma giustamente, dico, però bisogna tener conto anche di tutti gli ordini del giorno, come il suo capogruppo consigliere Bartoli sa che nella conferenza dei capogruppo ci siamo dati anche delle regole di comportamento che ci cerca di rispettare. Sì. Con questo non voglio dire che lei non ha la libertà di intervenire,
quello a me.
Sarà in altre sedi più scientifiche che affronteremo questo problema, secondo me, non si può in un consiglio comunale affrontare un tema scientifico, anch'io avrei tante cose da dire, ma non mi permetto in questa sede.
Il
silenzio in aula, per favore, che succede? Andiamo avanti con la proposta numero 5, oggetto, interrogazione urgente presentata dal gruppo consigliare Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale, di richiesta chiarimenti in merito ad un contenzioso tra il comune di Agliana e Omissis in materia concorsuale ed un contenzioso tra il comune di Agliana e i dipendenti Omissis in materia di mancata progressione economica. Invito il consigliere Ciottoli ad illustrare l'interrogazione in oggetto. Grazie.
Allora, questa interrogazione che ho presentato è in funzione appunto per un chiarimento, per il semplice motivo è un chiarimento, perché se ne sente parlare, però fondamentalmente diciamo la verità non si sa e quindi in questo ho presentato appunto questa interrogazione per chiedere all'amministrazione dei chiarimenti in merito. Io vado a leggerla. Una cosa che non capisco per quale motivo non si debba dire i nomi, dal visto che c'è sono dei funzionari pubblici, quindi queste lì sono cose storiche, io lo leggo con i nomi invece di Omissis, perché secondo me è uno scandalo questa cosa. Allora, la domanda è se questa amministrazione, questa fa parte dell'interrogazione, poi chiarirei appunto dei chiarimenti. Se questa amministrazione intenda o meno dare corso alla legalità ad ottemperare la sentenza di un tribunale della Repubblica Italiana mai eseguita dall'ex sindaca Ciampolini, provvedendo all'assunzione del dottor Goduto, dando un segno di discontinuità politica con la presente amministrazione. Che cosa intende fare questa amministrazione qualora il Consiglio di Stato, ormai prossimo al pronunciamento, è il 18 di dicembre, al pronunciamento dovesse dichiarare definitivamente la soccombenza del comune, rifare la graduatoria mettendo vincitore il dottor Goduto o bandire di nuovo un nuovo concorso. Nel primo caso al dottor Goduto verrebbe ovviamente riconosciuta, pena un immediato ricorso al giudice del lavoro, l'indennità percepita da sempre dal dottor Nesti. Come spiegherebbe l'ex sindaca che secondo lei al dottor Goduto negli anni scorsi non sarebbe stata riconosciuta? La pubblicazione dell'importo totale delle spese legali fino ad oggi impegnate e sostenute dal Comune di Agliana, comprensiva sia del precedente incarico svolto dallo studio dell'avvocato Cecilia Turco e che dal nuovo incarico affidato a un noto studio di Firenze che negli ultimi anni di cui si è preoccupato l'ex sindaca Ciampolini, che negli ultimi giorni il suo mandato pare aver impegnato a favore dello studio Lessona oltre 7.000 euro per la causa Nesti Goduto. Probabilmente il totale delle spese legali avrebbe consentito di sostenere una vantaggiosa transazione con il dottor Goduto, che da tempo rinunciando al contenzioso avrebbe risolto la contesa giudiziaria. L'importo totale delle spese legali fino ad oggi impegnato e sostenuto dal Comune d'Agliana per le due cause degli agenti Neri e Campanelli e dell'importo del risarcimento del danno già stabilito in un caso, come già denunciato da un giornale online in questi giorni. L'importo totale delle spese legali che impegnano e sostenuto nella causa dell'errata assegnazione delle licenze del noleggio con conducente del relativo importo di risarcimento del danno. Come andrà posta tale somma di ristoro sul bilancio dell'ente comunale? Ecco, questo credo che sono tutti punti fondamentali che ci ha bisogno tutti di una risposta, anche per avere un quadro ben preciso e puntuale.
Invito l'assessore Fragai a rispondere in merito, grazie.
Sì, molto rapidamente, seguendo lo schema delle domande, come si intende ottemperare alla legalità? Tanto rispondendole senza citare nomi, ma seguendo diciamo il suo criterio, rispondo punto punto, attenendomi a quelli che sono in questi casi anche gli aspetti di tutela che vanno garantiti. Vorrei ricordare che il problema di tutelare la legalità non ci sono, perché la legalità, quella che ha subito il comune, e come tale, non si può dire, la si esaurisce quando siamo arrivati in fondo, all'ultimo grado di giudizio, perché non è che siamo fuori dalla legge, siamo dentro la legge, attendiamo il pronunciamento definitivo e poi a questo ci raccorderemo. Che cosa intende fare l'amministrazione nel caso il Consiglio di Stato ormai prossimo a pronunciamento dovesse dichiarare eccetera eccetera? Rispondo un po' come ho accennato in premessa, ciò che intenderemo fare a fronte di un pronunciamento lo decideremo una volta che conosciamo il pronunciamento, su cosa si pronuncia e sul contenuto del pronunciamento stesso, e oggi non saprei risponderle. Però se vuole una domanda, una risposta puntuale a questa domanda, una volta che c'è il pronunciamento, ripresento l'interrogazione e le saprò diciamo, dare risposte più precise. Prego?
Porciatti, sa, lo so, problema d'udito ora. Vabbè. Un attimo, silenzio, Porciatti.
Però cercherò di parlare un po' più alto.
Sì. E l'assessore si impegna a parlare ad alta voce, ancora più alta voce, dopodiché, però silenzio, grazie.
Dopodiché, come si spiega il mancato riconoscimento da parte dell'ex sindaco? Anche qui non vorrei correttamente rispondere a nome e per conto dell'ex sindaco, perché le spiegazioni può darle solo chi ci ha preceduto. Dico semplicemente che la posizione difensiva assunta dall'amministrazione comunale è una posizione difensiva il cui approccio è stato costruito attraverso una serie, come si può dire, di valutazioni di carattere tecnico che hanno una loro fondatezza. Spero trovino ovviamente da questo punto di vista un conforto nella sentenza, però si tratta di calcoli che sono stati applicati rispettando dei criteri che hanno appunto una loro logica e che portano ad una considerazione delle spettanze diverse, ecco, da quelle che sono state fatte dal diretto interessato. Detto ciò, per quanto riguarda invece le domande più puntuali relative alle spese legali, anche qui c'è una considerazione più che una domanda. Lei afferma, consigliere, che sarebbero state sufficienti per chiudere una transazione. Questo francamente non lo so, ecco, se sarebbero state sufficienti per chiudere una transazione. So che approcci al suo tempo ci sono stati, la transazione non si è chiusa, siamo in una fase talmente maturata, diciamo, e avanzata di questo percorso nel quale mi è sembrato di cogliere un mancato interesse di tutte le parti a questo punto a chiudere con una transazione, ma da aspettare 20 giorni diciamo il pronunciamento che il Consiglio di Stato come tale dovrà fare su tutta questa vicenda. L'importo delle spese fin qui sostenute rispetto alla è pari, le dico subito, l'importo totale che lo trovo, perché questa è una documentazione che mi sono letto in diretta praticamente, ad un totale di 41.605,94, questo è il totale delle spese legali fin qui sostenute, di cui pagate 27.430,98. Per quanto riguarda invece il punto cinque, per le altre cause a cui lei faceva riferimento, l'importo totale delle spese è pari ad euro 33.515,45. i soggetti dire, che hanno contenzioso con il comune, che lei richiamava al punto 5. Punto 6. L'importo delle spese legate impegnate a causa dell'errata assegnazione di licenze di noleggio, eccetera, 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 appunto è questo. No, chiedo scusa un attimo su questo appunto perché. Allora, quinto punto corretto, come dicevo ho avuto, è l'importo totale delle spese di cui al punto 5 è di 2.986,88, bene? Le spese legali. Per quanto riguarda invece le spese relative alla c'è qualcosa a questo punto che non mi torna. Quinto punto è 2.286,88. Sul sesto punto l'importo delle spese ammontano alla a 33.515,45. C'è un ulteriore punto, siccome la vicenda che veniva richiamata, al punto 'Abbiate pazienza, ma quando si fanno le ossa negli ultimi 5 minuti me la sono guardata ora. La scena che veniva richiamata al punto 6 quell'importo di 33.515,45.
Silenzio, prego, se no poi non si ascolta. Porciatti, ora c'è un momento di pausa. No, ma non ho detto, ma non può. Porciatti, si calmi, ma ora non può sentire perché non, l'assessore non sta dicendo nulla a questo momento.
Presidente, io però abbia pazienza, le chiedo un po'.
Porciatti non sente perché non stava parlando l'assessore. Mi sente ora me? Grazie. Prego, assessore.
Allora io vorrei che. No, io le chiedo, abbia pazienza, io le chiedo come do agli altri un po'.
Scusi, il vigile si presenta in aula.
Diversamente, io chiedo al Presidente che intervenga perché vorrei completare delle condizioni, diciamo, che sono adeguate a questo ambiente. Allora, io tanto ovviamente chiedo scusa, sono qui per rispondere, cercherò di farlo. Capite che sono arrivato di corsa, ho dato fogli e cerco di rimetterli in fila e voglio essere preciso, per cui mi scuso, in altre circostanze cercherò di prepararmi 10 minuti prima, ma non sempre c'è dato tutto.
Andiamo avanti.
Va bene, andiamo avanti, vediamo se si rinfila e chiedo anche. C'era un punto che avevo visto su questi fogli e che non ritrovo, siccome c'è una serie di domande che vengono poste, tra cui anche. Come dovrà essere, si dice, assegnazione, come andrà posta la somma di ristoro sul bilancio elettrico comunale, c'è una di queste cause, sto cercando e che non mi ricordo, che è chiusa dal 2011, per cui a questa domanda non è che si pone il problema di come si scrive la bilancia, già è scritta e chiusa da 3 anni, ecco, una causa è chiusa, è quella relativa all'ultima domanda, mentre un'altra è parzialmente aperta, per il quale io ho dato il conteggio delle spese legali, ma laddove si fa riferimento invece alla si fa riferimento al risarcimento del danno, di cui al punto 5, l'importo relativo al risarcimento del danno non è ancora quantificato perché il contenzioso è ancora, diciamo, aperto, è una causa sulla quale non c'è ancora stato il pronunciamento definitivo del giudice del lavoro. Ecco, stavo cercando. 6 eventualmente ci sono delle cose, e lo comprenderei, non è ben capito, ci riprovo a infilare, diciamo, in modo più ordinato.
Bene, assessore, per una maggiore suono, cioè per bene stare seduti, probabilmente siamo più vicini ai microfoni stavolta.
Sì, io ecco. Vorrei dire, se la mi fa a parlare in piedi, come ovviamente non l'impedisce, le diverse, ecco, se me lo consente, visto che nelle aule elettive in genere si fa così.
Chiedevo dire, devo essere soddisfatto, cioè mi sembra di prendere in giro un po' tutti. Comunque, vabbè, vede assessore, io la capisco che probabilmente saranno anche e sarà oggetto anche di grossa difficoltà. Come si fa a dire che probabilmente non c'è un grado di giudizio e quindi non si sa quantificare il tutto? Come lei ben ha detto, che c'è una tabella che in linea di massima c'è dei dati e delle cifre che più o meno sono già state divulgate, dette. Io parto dal presupposto che in tutto quello che io ho scritto il Comune l'ha già perso, perché se oggi si mette in bilancio 70.000 euro di spese di avvocati, come è stato messo in bilancio. Nesti Goduto parlano di 100.000, 100, 125.000 euro, il restante ha detto 33.000. Ecco la preoccupazione qual è, dove si troveranno i soldi, qualora, e sicuramente il Comune andrà in perdita perché non ha vinto una causa al Comune Agliana. Cioè si mette a bilancio 70.000 euro di d'avvocati, domando io, quante cause ha vinto il Comune Agliana? Zero. Quindi parto subito dal presupposto che tutto quello che c'è scritto qui sia già per scontato da pagare. Quindi qualora il 18 ci dessero una sentenza triste, 33.000 euro di velo, 100.000 euro di stata, l'amministrazione come intende a far fronte a questo debito? Cioè c'erano una serie di domande, che lei mi dica si vedrà dopo la sentenza, una sentenza è legittimo perché cioè, è una cosa normale, finché non c'è la sentenza non si sa di preciso, ma qualora ci fosse una sentenza come le ho detto poco fa, dove si trovano 200.000 euro? A fronte di cosa? Perché l'amministrazione tutti, qualsiasi amministrazione, si viene a chiedere, o i cittadini vengono a chiedere, diano sempre non c'è soldi. L'acquedotto non c'è soldi, per le fognature non c'è soldi, le strade non c'è soldi. Poi succede che magari per, non voglio dire neanche per non competenza, si va a pagare 200.000 euro. Perché questi sono 200.000 euro se ci va male. Quindi è allora è farla finita di buttare via così i soldi. Quando si parla di transazione, lei me lo insegna, che in fase transazione, anche se c'è dei processi in corso, ci si mette al tavolo e si chiude. Allora ecco perché c'era questa mia domanda. Era meglio se prima di andare in giudizio e rischiare di pagare 125.000 euro se ci si metteva al tavolo e invece di 125.000 euro ci si trovava d'accordo? Che si poteva fare, visto che i precedenti processi hanno dato tutto contro all'amministrazione? Quindi c'è tante cose che non posso essere soddisfatto. Ora si aspetterà il 18, poi di conseguenza faremo altre azioni contro l'amministrazione per avere ulteriori chiarimenti in merito a tutte queste questioni qui. Grazie.
Bene. Sì, prego assessore per la replica.
No, fa parte del seguito delle scuse
Se crede, io le cose che le ho detto gliele rinfilo per iscritto e domani le faccio avere puntualmente su tutte le domande. Questo, no, ma le consegno, sono scritte in, ma erano, diciamo, miscolate tra le carte, gliele riordino.
Bene, apprezzo l'iniziativa dell'assessore, appunto, che poi le interrogazioni, sapete, possono essere date anche per iscritto, quindi a un certo punto possono essere precisate meglio le cifre di prima. Si procede per la sesta proposta all'ordine del giorno, il cui oggetto è l'interrogazione presentata dal gruppo consigliare Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale di richiesta chiarimenti in merito alla chiusura di alcuni uffici comunali in data 6/11/2014. Invito il consigliere Ciottoli a illustrare l'interrogazione in oggetto, grazie.
Ma è molto, molto semplice e breve. Siccome c'è stata una lamentela da parte dei cittadini, perché nella fase della delegazione cinese che è venuta qui presso il comune di Dagliana, mi è stato riferito che sia l'ufficio dell'anagrafe è stato chiuso, vari uffici del comune sono stati chiusi e all'ingresso, quello che mi è stato detto, c'era due vigili urbani a fare che non facevano entrare nessuno. Ora io sinceramente è quello che mi è stato riferito, quindi non ho potuto accertare di prima persona perché essendo via per lavoro non ho potuto verificare, e quindi è un chiarimento se è veritiera questa cosa.
Bene. Invito il sindaco a rispondere in merito.
Innanzitutto buonasera a tutti. Per quanto riguarda l'interrogazione oggetto, voglio chiarire che si è trattato di una interruzione temporanea della ricezione del pubblico nell'ufficio anagrafe, e questa misura si è resa necessaria in quanto il 6 di novembre abbiamo ricevuto la delegazione della città di Suzhou qui ad Agliana. Avendo quindi fatto la celebrazione dell'accordo di amicizia qui nel Palazzo Vecchio, ho ritenuto opportuno per motivi di sicurezza chiudere l'accesso al pubblico per due ore, dalle 8.30 alle 11.30. L'accesso è poi stato ripristinato dalle 11.30 in poi, e comunque sia gli uffici hanno potuto espletare le proprie pratiche che non prevedevano l'accesso del pubblico.
La parola al consigliere Ciottoli in qualità di interrogante per la dichiarazione di soddisfatto e insoddisfatto, prego.
Ma credo che ci sia poco da dire soddisfatto o non soddisfatto. E io so che quando c'è un'interruzione del pubblico ufficio credo che ci debba essere un'autorizzazione da parte del prefetto, perché a quanto mi risulta. Anche perché se tutte le visite che magari ci possono essere sia in funzione future, basta pensare a una regione, a una provincia, no? Che continuamente ci sono questi che fanno, allora si deve chiudere tutti gli uffici, si deve mettere tutto a disposizione di questa delegazione o rappresentanza, non mi sembra un modo giusto secondo me di fare. Mi risulta che per fare quello che lei ha detto ci voglia un'autorizzazione da parte del prefetto. Ora mi informerò per bene con chi di dovere, e quindi me l'ha confermato lei, e quindi posso essere altro che dire che è una cosa negativa questa cosa, insomma, io.
Grazie Ciottoli, procediamo con la proposta numero 7 all'ordine del giorno, affari generali, approvazione convenzione per la gestione associata del servizio di segreteria generale comunale con il comune di Montale. Invito l'assessore Fragrai ad illustrare la convenzione in oggetto, grazie.
Sì, allora la convenzione in oggetto riguarda il servizio in comune ovviamente della segreteria generale, diciamo la segretaria generale in particolare più che la segreteria, e che è stata, come si può dire, proposta al consiglio comunale in una, tra virgolette, veste nuova, cioè con alcuni elementi di contenuto diverso rispetto alla convenzione attualmente vigente che scade al 31/12/2014 e con soggetti diversi tra gli stipulanti. Noi abbiamo una convenzione in essere attualmente con il comune di San Marcello e con il comune di Piteglio che scade appunto alla fine dell'anno. Abbiamo provveduto nel mese di dicembre a comunicare, così come previsto dalla convenzione, la nostra intenzione di risolvere la stessa convenzione in ragione del fatto che avevamo avviato un ragionamento con il vicino comune di Montale nel quadro ovviamente di quegli intendimenti che sono contenuti nel protocollo d'intesa sottoscritto dai sindaci e che puntano alla gestione associata dei diversi servizi. Riteniamo che sia la scelta anche della segreteria generale in rapporto con il comune di Montale coerente con questo tipo di indirizzo, perché poi diciamo servizi associati compiono atti, come si può dire, abbastanza omogenei, hanno bisogno di una assistenza costante, e ovviamente avere il punto di riferimento del segretario generale che sta dentro a questa logica è uno dei primi tasselli di questo percorso che abbiamo inteso avviare. Dunque noi ci troviamo di fronte alla proposta di approvazione di una convenzione che dovrà entrare, come si può dire, a tutti gli effetti in funzione dal 1 gennaio 2015, concomitante con la scadenza naturale della vecchia convenzione. C'è all'interno della stessa convenzione un rapporto relativo diciamo ad una ripartizione dei costi, perché poi non sono le convenzioni, ci sono anche questi elementi che stanno dentro le intese, che è simile diciamo al vecchio rapporto che era stato precedenza costituito e costruito tra il comune di Agliana e i comuni della montagna che prima dicevo, cioè il rapporto di costi economici relativo a 2/3 in carico al comune di Agliana ed 1/3 in carico al comune di Montale, salvo alcune altre spese che non sono così automaticamente, come si può dire, proporzionabili, soprattutto quando si parla di formazione di questa stessa figura ed altri costi che sono ripartiti al 50% e 50%. I costi da un punto di vista appunto della figura rimangono sostanzialmente inalterati rispetto all'attuale situazione, e all'interno della convenzione abbiamo introdotto, cosa che prima non c'era, ovviamente la figura del vice segretario, cioè per dotarsi anche di questa figura che in caso di assenza del segretario generale c'è una figura che lo sostituisce e ci dà garanzia ovviamente di una costante possibilità di operare da parte della giunta e di tutti gli organi dell'amministrazione comunale. Questo è nella sostanza il contenuto della convenzione che è proposta alla discussione e all'approvazione al Consiglio Comunale. Grazie.
Bene, ci sono interventi? Consigliere Volterrani, prego.
Sì, buongiorno a tutti, innanzitutto mi scuso per il ritardo ma ero bloccato per lavoro. No, un'informazione che chiedo all'assessore Fragai è circa la figura del vicepresidente che non ci ha illustrato in dettaglio, nel senso non ho capito se è un dipendente del comune che
il vice segretario
che prende quindi queste veci e quindi senza costi aggiuntivi per il comune di Agliana, o se questa figura è una figura esterna e che quindi avrà dei costi aggiuntivi. Grazie.
Ci sono altre richieste? Se poi l'assessore può dare risposta cumulativa? No, prego assessore.
Sì, la domanda è corretta e pertinente, si tratta di un dipendente del comune di Montale. Prego.
Bene, si passa alle dichiarazioni di voto? Se no, direttamente alla votazione. Come se non ci sono dichiarazioni di voto, si passa direttamente alla votazione. Si procede alla votazione. Pongo in votazione il provvedimento. Chi è favorevole alzi la mano. Quanti sono? Chi è contrario alzi la mano. Astenuti, chi si astiene alzi la mano. 6, quindi sono, il Consiglio Comunale approva a maggioranza con 11 voti favorevoli e 6 astenuti. 10 astenuti. Passiamo alla proposta successiva, numero 8, che ha per oggetto bilancio per l'esercizio 2014. Ratifica deliberazione numero 66 del 28/8/2014, avente per oggetto bilancio per l'esercizio 2014, variazione alle previsioni, al piano degli investimenti, alla relazione previsionale programmatica e al piano esecutivo di gestione. Invito l'assessore Noligni a illustrare l'argomento in oggetto, grazie.
Sì, molto brevemente. Come sapete, lo scorso 12 maggio è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario del 2014. In data 20 agosto, il responsabile dell'unità operativa 4, quella dei servizi socio-educativi, ha presentato una nota in cui proponeva una serie di variazioni all'interno dei capitoli di sua competenza. Oltre a ciò si rendeva necessaria una variazione del bilancio per la realizzazione di un evento culturale da tenersi appunto nel nostro territorio, che è la Notte Bianca, come tutti avete visto. Si è colta quindi l'occasione per effettuare le variazioni proposte appunto dal responsabile dell'unità operativa 4. Tra l'altro era necessario acquistare degli arredi nuovi per la nuova classe di materna che si andava a comporre appunto a settembre, e poi anche alcuni capitoli, insomma le variazioni su alcuni capitoli dei servizi generali.
Bene, molto sintetica. Ci sono interventi? Prego, consigliere Guercini.
No, volevo fare una domanda all'assessore al bilancio, perché mi scuso perché io alla commissione del bilancio sono stato assente, però mi sono informato su quello che sono detto e quant'altro, però ho sempre un dubbio, non è stato affrontato in commissione. L'aumento di spesa di 11.000 euro riguardo al punto 1.05.02.05, che si tratta funzioni relative alla cultura e ai beni culturali, teatri, attività culturali, servizi diversi nel settore culturale e trasferimenti. Cioè, volevo sapere queste spese, dato che si raddoppia questo fondo, a cosa vengono destinate, dato che è un bel aumento. Grazie.
Ci sono altri interventi, in modo che l'assessore dà risposta cumulativa? Altre richieste? No. Prego, assessore.
Sì, appunto. Come dicevo, era necessaria la realizzazione di un evento culturale, poi non è tutta la cifra che è citata, non è stata destinata in toto a quell'evento lì, ma c'erano anche appunto nella serie di interventi, sottointerventi di quel capitolo, poi c'erano altre funzioni legate sempre alla cultura e alle indicazioni fornite dal responsabile dell'unità operativa.
Un attimo, interviene l'assessore Vannuccini per completare, penso, la risposta.
Sì, visto che era poi, insomma, come dire, materia di mia competenza, allora, se non mi sbaglio, non mi ricordo precisamente il capitolo, però quella variazione riguardava le risorse destinate alla Notte Bianca e, se non mi sbaglio, adesso non ho il supporto tecnico, però nel caso poi si può approfondire se così non fosse, al recupero delle risorse destinate alla programmazione di spettacoli del teatro moderno da fare in collaborazione tra l'amministrazione comunale e la Fondazione Spettacolo, che tutti gli anni fa il comune d'Agliana, insieme alla Fondazione Spettacolo, che erano in una precedente variazione stati utilizzati per tutti i vari operazioni legate allo spostamento del nido nella fase in cui dalla vecchia sede furono spostate alle varie sedi dislocate, tra cui la Saletta Conti, e poi sono state successivamente, nel momento in cui si sono rilevate disponibili, recuperate, perché poi si poteva andare avanti con l'attività. Quindi questo dovrebbe essere, se poi insomma
consigliere Volterrani ha chiesto di intervenire, prego.
Domanda secca, possiamo sapere il costo della notte bianca?
Prego, l'assessore risponde.
Quanto ha detto il signor Perciat? Se sbaglia,
basta.
No, i costi precisi, in realtà il contenuto non è soltanto quello della notte bianca ma anche della festa dello sport, sono stati gestiti in un blocco unico e sono per la notte bianca di 2.500 euro e per la giornata dello sport di 1.000 euro.
Bene, ci sono altre richieste, altri interventi, se non pongo il provvedimento in votazione. Bene, procediamo, chi è favorevole alzi la mano.
Sì, buonasera a tutti. Niente, veniamo sempre chiamati in causa a giochi fatti, quindi per noi non è cosa da tenere in considerazione. Vorremmo essere partecipanti al bilancio, ma il bilancio lo fate voi e non noi. Quindi per questo il nostro voto sarà contrario.
Grazie Bartoli, vorrei precisare una cosa prima di far intervenire il consigliere Guercini, che nella conferenza dei capogruppi che registriamo qui in saletta, quando la facciamo anche periodicamente, abbiamo previsto, oltre al metodo di condivisione dell'ordine del giorno, anche l'ultima volta, di impegnarsi a far sì che determinati provvedimenti passino sempre nelle commissioni tecniche, nelle commissioni consigliari, dove vengono specificati questi aspetti a cui lei si riferiva, consigliere Bartoli, e sarà impegno anche del prossimo ora conferenza gruppi lunedì prossimo approfondire questo tema in modo che tutti gli argomenti specifici, particolari eccetera, attraverso la commissione consigliare permanente vengano illustrati tutti i dati tecnici per poi arrivare in consiglio comunale e dare una votazione consapevole e anche decisiva. Era per illustrarlo soprattutto ai presenti, al pubblico, no? Per fare il presente consapevole di questo processo che abbiamo intrapreso. Prego Bartolo.
Sì, solo per affermare la mia posizione, cioè le variazioni sono già state fatte, i soldi sono già stati spesi, quindi noi cosa possiamo dire? Se la cosa non ci piaceva, ormai è già stata fatta, grazie.
Sulla previsione. Prego consigliere Guercini.
Allora, il voto del gruppo Italiano in Comune sarà un voto negativo perché questa, non nel merito di questa variazione, anche perché dobbiamo, per ovvi motivi che sono sempre complicati, analizzarla fino in fondo per capire questi 11.000 euro bene, dove sono stati spesi e quant'altro, ma per il bilancio in generale, perché nello scorso Consiglio Comunale abbiamo sempre votato contro le altre variazioni, perché secondo noi ci sono delle spese come quelle di rappresentanza e quelle legate alla nuova variante urbanistica che erano sicuramente da evitare in una situazione come questa, erano da destinarsi al sociale e forse anche un po' alla cultura. Grazie.
Si procede con le dichiarazioni di voto, Volterrani.
Io vorrei dire sempre purtroppo la solita cosa, ci ritroviamo, questo mi riaggancio al collega Bartoli, a fare una votazione che sostanzialmente è deprimente nei confronti dei consiglieri comunali, specie quelli dell'opposizione, perché cosa approvo? Una spesa già fatta? Uno spostamento dei costi? Cioè la notte bianca è stata fatta, avete preso la decisione di farla, di spendere dei soldi, di spostarli da una parte all'altra e ora... Cosa faccio io? Accetto bovinamente quello che già voi avete deciso, cioè se questa è la richiesta da parte del Consiglio Comunale, che Fabrizio Volterrani dica sì, sono contento che avete fatto questa cosa, credo che sia riduttivo nei confronti miei e di tutti i nostri e dei miei consiglieri comunali amici dell'opposizione, quindi per questo voterò contro. Grazie.
Grazie. Consigliere... Ciottoli.
No, anch'io voterò contro... Per semplice motivo, questo credo che sia normale, no? Perché qui anche i bilanci, cioè la parte politica e la parte economica, amministrativa. Perché no? Per il semplice motivo che la parte politica, io non condivido proprio la posizione politica di come avete costruito questo programma con questo bilancio, perché lo vedo differente a voi, semplicemente per questo. Poi può essere fatto bene, può essere fatto male. Al mio pensiero, secondo me, non è fatto bene. E quindi il voto è negativo.
Consigliere Manetti, prego.
Si sente? Sì. Buonasera a tutti. Per quanto riguarda la scelta politica della Notte Bianca e della Festa dello Sport, non l'ha scelta l'amministrazione, ma l'hanno scelta i cittadini votando il Partito Democratico, perché era uno tra i punti fondamentali per quanto riguarda l'ambito della cultura e dello sport inserito nel nostro programma amministrativo 2014-2019, e anche per la spesa che è stata sostenuta di 2.500 l'una e 1.500 o 1.000 se non erro per le due manifestazioni, a parer mio sono state ben spese, e non lo dico solo io, ma si è visto tutti vivendo in paese e vedendo la risposta che c'è stata da parte dei cittadini danesi a queste due manifestazioni. Ora, per quanto riguarda poi l'altro punto che chiedeva il consigliere Bartoli, di più partecipazione ai lavori per la redazione del bilancio, mi sembra un po' fuori luogo, visto che in commissione che si è tenuta il 21 novembre l'opposizione è andata tutti insieme allegramente a mangiare una pizza insieme, evidentemente, perché eravate tutti assenti. No, io non giro affrettata, però non si può pretendere una cosa quando siamo i primi a non darla, mi è sembrato abbastanza fuori luogo. Ora ci tengo a precisare che Bartoli era l'unico che ha avvertito prima che si arrivasse al giorno della commissione, dunque questo mi è dispiaciuto molto, perché comunque i membri che appartengono alla commissione numero uno del mio gruppo erano tutti presenti e si è comunque potuto fare per il numero legale. Allego anche la dichiarazione di voto, che sarà favorevole, e ho concluso, grazie.
Anche lei mi deve considerare, io quella sera non sono
una deregolation,
io la ringrazio come la mia è sempre sintetica. Non sono andato a mangiare una pizza, io partecipo a 5 commissioni consiliari, sono sempre presente, sono una persona normale che lavora, che vive, e quindi qualche volta posso anche avere un problema lavorativo. Me ne dispiace, ho anche scritto su Facebook a chi mi aveva fatto notare questa cosa, che me ne sono completamente dimenticato, e me ne faccio carico, ma ce ne ho 5, più la commissione capigruppo e più il consiglio comunale, più tutto il lavoro che facciamo per arrivare preparati al consiglio comunale. Quindi certe battute sul fatto che io sia andato a mangiare una pizza credo che non facciano parte di questo luogo. Grazie.
Guercini, sinteticamente.
No, dato che sono stato chiamato in causa, anche io mi accodo con... Sì, perché penso sia una battuta abbastanza indispettosa nei nostri confronti, perché io credo sia una delle prime commissioni che salto. Mi sono preso la briga di studiarmi tutta la documentazione, di andare a parlare con i vari funzionari per studiarla, proprio perché ero assente a quella commissione lì, non sono andato a mangiare una pizza, ma avevo un impegno personale. E quindi credo che questa battuta qui sia veramente fuori luogo. Quello che dicevano i consiglieri Bartoli e Volterrani non è il fatto della commissione o non commissione. La commissione è stata fatta, quello che dicevano loro almeno, è stata fatta quando le decisioni erano già state prese, quindi era un'ulteriore presa d'atto come quella del consiglio comunale. Quindi credo che le battute possano essere evitate, soprattutto sulla partecipazione, perché non credo non solo il nostro gruppo, ma tutta l'opposizione abbia un'altissima partecipazione all'attività amministrativa di questo paese e si impegna
grazie,
tutti i giorni.
Guercini, grazie. Bartoli, per completare.
Sì, come ha affermato Guercini, era solo per dire che i giochi in commissione erano già stati fatti, le variazioni erano già state fatte, quindi noi siamo lì solo per ascoltare cosa ci raccontate, basta.
Grazie. Ha chiesto di completare gli interventi l'assessore Noligni, prego.
Sì, brevemente, appunto, Se io vorrei rivolgervi un invito in generale a tutti, se non potete essere presenti alle commissioni, perché può capitare che uno non possa essere presente, ovvio, magari se avvertite prima, come appunto il consigliere Barti aveva fatto, perché se noi sappiamo già dal, cioè se io avessi saputo fin dall'inizio e non c'era completamente l'opposizione, avrei chiesto un'altra data a quel punto. Purtroppo arrivare lì la sera, aspettare mezz'ora, quello ve lo chiedo per le prossime volte.
Bene, grazie. Passiamo. Pongo in votazione il provvedimento. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano. Nessuno astenuto. Il Consiglio Comunale approva a maggioranza con 10 voti favorevoli e 6 contrari. Si vota per mettere il provvedimento immediatamente eseguibile. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano. Con voti favorevoli 10 e contrari 6, il provvedimento è immediatamente eseguibile. Passiamo alla proposta numero 9 dell'ordine del giorno, che ha come oggetto bilancio, piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, ex articolo 58, decreto legge numero 112 del 25 giugno 2008, convertito con legge numero 133 del 6 agosto 2008. Integrazione e approvazione. Invito l'assessore Noligni ad illustrare l'argomento in oggetto. Grazie.
Sì, anche qui molto brevemente. Tale delibera appunto riguarda il piano delle alienazioni. I comuni infatti possono redigere un elenco dei propri beni immobili suscettibili di dismissione. All'interno del nostro elenco era compresa un'area di 243 metri quadrati, sita in via Gerusalemme. Nello scorso maggio una persona ha espresso la volontà di acquisire una porzione dell'area, offrendo un prezzo proporzionale all'ultimo esperimento d'asta. Si ritiene quindi opportuno aggiornare l'elenco dei beni immobili in alienazione, appunto aggiungendo la porzione dell'area in oggetto, quindi che in questo caso è di 97,82 metri quadrati.
Bene. Ci sono interventi? Consigliere Franceschino, prego.
Una domanda, questa porzione è edificabile? Volevo sapere quando è che è diventata edificabile? Grazie.
Ci sono altre richieste? Così l'assessore dà una risposta cumulativa. Non da parte del pubblico. Prego, assessore.
Rispondo io come assessore all'urbanistica. Dunque, tutte le previsioni e quello che è possibile come destinazione d'uso all'interno del territorio è stato sancito nel luglio del 2012 con il regolamento urbanistico. Quindi da allora ci sono le tavole presenti sul sito internet oppure nei nostri uffici dove viene dichiarato qual è la destinazione d'uso delle aree.
Sì, a seconda della risposta che mi viene fornita. Volevo sapere se questo terreno è già andato in asta, se sì, quante volte, e nel completo presumo e non nella frazionatura che è stata richiesta o proposta dall'acquirente.
Risponde l'assessore Noligni.
Sì, allora, anche nella delibera, che dovreste avere anche voi, c'è scritto che l'area era già andata sotto esperimenti d'asta per 3 volte e tutte e 3 le volte era andata deserta l'asta.
Se siete d'accordo passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego. Consigliere Ciottoli, prego.
Ma la dichiarazione di voto, io devo dire che credo che l'amministrazione su questo punto stia facendo una cosa giusta, anche perché si ritrova dei terreni frastagliati, praticamente altro che a costi, quindi anche avere un discorso di di visibilità, insomma, perché se si gira anche nel nostro comune si vede tutti questi pezzettini incolti, erba alta, quindi c'è un costo anche per l'amministrazione, per il taglio del mantenimento e tutto. Quindi se riesce a darle ai cittadini che magari facendo una richiesta, probabilmente se fanno una richiesta è segno che ne hanno bisogno, credo che sia due a guadagnarci, sia i cittadini che anche l'amministrazione, in modo tale che se ne tolga da mano.
Bene. Bartoli, per la dichiarazione di voto.
Sì, noi avremmo affrontato il problema in maniera diversa. Frazionare questo piccolo appezzamento mi sembra una cosa quanto anomala e più un favore fatto dall'amministrazione comunale a chi acquista questo terreno. Motivo in più per far sì che il prezzo dovesse aumentare in maniera esponenziale, invece mi sembra che sia rimasto lo stesso della base d'asta, quindi mi sembra alquanto un favore all'acquirente, per questo noi siamo contrari.
Bene, consigliere Guercini.
Come gruppo andiamo in comune, dato che si tratta di un'altra variazione del bilancio, il nostro voto è contrario, perché siamo contrari al bilancio di questa amministrazione. Inoltre siamo favorevoli al piano di alienazioni e di vendere ciò che è inutile per un comune, però bisogna anche immaginarsi una cosa, cioè un terreno di 250 metri quadri che viene frazionato di 90 perde ancora di più di valore. Mi sa che questi 160 metri quadri ci riterremo a vita a questo punto.
Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Volterrani, prego.
No, la mia considerazione di voto è negativa, anche perché poi il frazionamento, non vorrei che magari fra un anno e mezzo un altro proprietario prende un costo ancora più basso, un altro pezzettino di terreno, e poi dopo lo stesso terreno alienato a piccoli pezzi viene riformato un terreno più grande e quindi acquisti di valore. Per cui voterò contrario, grazie.
Consigliere Manetti, prego.
Quanto riguarda il frazionamento che è stato fatto, a me mi trova favorevole, perché vista comunque che l'asta è andata deserta per tre volte, io credo sia meglio alienare una porzione di terreno che per lo stesso principio che il pezzettino che non verrà alienato rimarrà a noi ipoteticamente a vita, meglio rimanga una porzione che tutto l'otto, sicché il mio gruppo si esprimerà con voto favorevole.
Dopo le dichiarazioni di voto, pongo in votazione il provvedimento. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario alzi la mano. Il Consiglio Comunale approva a maggioranza, 11 voti favorevoli, 5 contrari. Si vota per l'immediata eseguibilità del provvedimento. 11 anche consiglieri Sciortoli, scusate. 11 favorevoli, 10 contrari. 5 contrari, signora. Andiamo avanti. Procediamo alla votazione per l'immediata eseguibilità del provvedimento. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano. Quindi il provvedimento è immediatamente eseguibile con voti favorevoli 11, contrari 5. Procediamo sulla successiva proposta dell'ordine del giorno numero 10, che ha per oggetto citazione davanti al giudice di pace di Pistoia di omissis per risarcimento danni a seguito di diffusione online di dati personali. Sentenza del giudice di pace di Pistoia numero 588/2014. Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ex articolo 194 decreto legislativo 267 del 2000. Invito l'assessore Lonigli a illustrare l'argomento in oggetto. Grazie.
Sì, allora, in data 21 novembre 2012 il Comune di Agliana è stato citato in giudizio da due ex dipendenti per aver diffuso online alcuni loro dati personali. A seguito di tale esposto il giudice di pace di Pistoia ha emesso una sentenza che condanna il Comune di Agliana a risarcire i danni ai due soggetti, quantificati in 500 euro ciascuno, e poi le spese legali relative. Dal momento dunque che la questione non era prevista, in quanto appunto relativa alla, se stava la sentenza, e che può essere individuata come un debito fuori bilancio, è chiesto a questo consiglio comunale di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio che ammonta complessivamente alla cifra di circa 2058 euro.
Sì. Ci sono interventi? Consigliere Manetti, prego.
Un attimo, un passo indietro, ritornare al dubbio che aveva il mio collega Ciottoli in merito all'omissis che è stato inserito nella sua interrogazione. Sono andato a ricercare la sentenza appunto in merito a questa approvazione del fuori bilancio e ci tenevo a leggervi proprio le giustificazioni. Faccio veramente veloce. Nel merito, quindi, il giudice di pace ritiene parzialmente accoglibile la domanda di parte attrice. Più precisamente, si ritiene effettivamente integrata la violazione della normativa in materia di privacy solo per il tempo in cui la pubblicazione dei dati dei signori omissis e omissis è perdurata sul sito del Comune d'Agliana nonostante che il rapporto di lavoro si fosse interrotto. I dati oggetto di pubblicazione sul sito del Comune d'Agliana, infatti, non sono dati che rientrano nella categoria dei dati sensibili, ma si tratta di dati meramente personali, uniti a un dato relativo allo svolgimento dell'attività di agenti di polizia, ovvero il possesso dell'arma, la cui pubblicazione sul sito internet può trovare motivo nelle ragioni del servizio d'ufficio. Peraltro, la normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui alla legge sulla privacy, trova un antagonista con cui si deve confrontare nella normativa in materia di trasparenza amministrativa, decreto legislativo 150 del 2009. Ebbene, dal confronto fra queste due normative emerge che la pubblica amministrazione può derogare ai principi in materia di protezione dei dati personali per le esigenze della trasparenza solo a condizione che siano rispettati i principi di necessità e proporzionalità. È per questo che anche all'ordine del giorno di oggi e in precedenza, quando si parlava della mozione passata di indipendente, è stato inserito un omissis, perché sennò si rischia appunto di essere citati e eventualmente di perdere la causa.
Consigliere Ciottoli, prego.
No, io mi sconforto quando sento queste cose, mi sconforto tanto. Anche perché si passa da dei dati personali a dei funzionari o dipendenti di comune. Tutti i giorni si accende la televisione e si sente, l'assessore è andato al sexy shop e ha pagato le mutandine con la carta di credito del consiglio regionale o della Camera dei Deputati. Fanno nome e cognome. Del senatore o del parlamentare o che sia, perché sono dipendenti pubblici, sono funzionari pubblici. Questo è un dato di fatto. Quello che può essere un dato personale, come sono è perché è stato divulgato che il signore aveva la rivoltella. Quindi quello è un dato sensibile e personale. Perché io posso venire a casa di tizio sapendo che c'è la rivoltella e gliela posso rubare, a differenza che viene fatto degli atti amministrativi, dopo che sono stati parlati alla televisione, i giornali hanno riempito pagine intere ai giornali, non c'è da mettere il nome e il cognome. E 15 anni si parla sempre delle stesse cose, non lo sa nessuno. Quindi mi sembra veramente di ridicolo questa cosa. Mi sembra proprio veramente di ridicolo.
Ci sono altri interventi? Allora procediamo con le dichiarazioni di voto. Altrimenti passiamo subito alla... Prego, consigliere Volterrani.
No, io voto nuovamente negativo a questa voce di bilancio, e anche perché vorrei anche soffermarmi sulla leggerezza con cui molto spesso vengono fatte le cose. Una nuova causa aperta, ecco, riprendendo quello che diceva il collega consigliere Ciottoli, Si perdono tutte, anche questa che era abbastanza banale, perché insomma chi poi fa certe cose dovrebbe avere almeno un minimo di preparazione tecnica su una legge ottenuta abbastanza recente come quella sulla privacy, per cui mi è sembrata veramente un atto di grande leggerezza da parte di chi ha gestito la cosa e quindi della giunta, ma chiaramente della giunta precedente, quindi il mio voto sarà negativo, grazie.
Bene. Guercini per la dichiarazione di voto.
Anche il voto di Unione Comune sarà un voto negativo e questo non certo possiamo dire niente all'attuale amministrazione, ma concordo con quanto ha detto il consigliere Volterrani. Qui ci ritroviamo a pagare quasi più di spese legali di quello che verrà dato come esercimento ai vigili, quindi l'invito è che da questa amministrazione tutti noi parte una seria riflessione sul fatto che qualche volta forse quando si sbaglia è meglio ammetterlo e non andare avanti. Grazie.
Bene. Consigliere Sciotto, dichiarazione di voto.
Sì, il mio voto è contrario. Io voglio riallacciarmi anche a quello che avevo detto avanti. Il problema è che l'amministrazione, nelle pubbliche amministrazioni, chi sbaglia non paga mai. E questo è un concetto sbagliato. Perché, potrei dire una parola, no? È facile fare il gay con il sedere degli altri, qui invece si sbagliano, qui sbagliano e qui c'è da pagare, chi paga? Paga sempre i cittadini, si paga sempre i cittadini.
Continuiamo le dichiarazioni di voto. Bartoli, prego.
Sì, visto che le spese legali abbondano nella nostra amministrazione, mi chiedevo se non fosse il caso di stipulare una polizza assicurativa nel caso. Magari sentiamo il nostro caro consigliere Volterrani se esiste una polizza in merito.
E Bartoli, è un conflitto di interessi, non l'ammettiamo qui in consiglio, avanti.
Come per tutti i danni che io posso provocare nel mio lavoro sono chiamato a risarcirli, quindi mi chiedevo se chi ha causato questo danno venga chiamato in causa a risarcire il danno. Noi comunque non approviamo questa variazione. Grazie.
Prego per la dichiarazione di voto Manetti. Alla votazione. Va bene. Procediamo direttamente alla votazione del provvedimento. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano. Quindi il Consiglio Comunale approva a maggioranza, 10 voti favorevoli, 6 contrari. Procediamo nuovamente a una votazione per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano. Il provvedimento è immediatamente eseguibile con voti favorevoli 10, contrari 6. Procediamo sulla successiva proposta all'ordine del giorno numero 11. Oggetto: bilancio per l'esercizio 2014, assestamento generale, variazione alle previsioni, al piano degli investimenti e alla relazione previsionale e programmatica, approvazione. Invito l'assessore Nonigne ad illustrare l'argomento in oggetto. Grazie.
Come ben sapete, occorre procedere entro il 30 novembre ciascun anno all'assestamento generale di bilancio e a tal fine viene effettuata una verifica di tutte le voci, sia di entrata che di uscita. Vi esporrò quindi le variazioni più rilevanti circa l'operazione d'assestamento, come già avvenuto con la presenza della dottoressa Bellini, responsabile del servizio finanziario, nella commissione consiliare competente. Per quanto riguarda la parte corrente, l'entrata complessivamente aumenta di circa 85.500 euro. Tale aumento è spiegato in gran parte grazie ai trasferimenti da parte di enti pubblici, in particolare da parte dello Stato, soprattutto per il rimborso IMU sui terreni agricoli. Nel momento in cui venne redatto il bilancio di previsione, non era possibile quantificare tale cifra, che solo adesso, una volta ottenuta, abbiamo avuto modo di conoscere effettivamente. Ovviamente oltre alle maggiori entrate come cose sono state anche delle minori entrate da considerare, come ad esempio i proventi alle sanzioni per le violazioni del codice della strada e quelle relative alle rette dell'asilo nido, che, come ben sapete, a causa della situazione precaria in cui ci troviamo, non può accogliere al suo interno i lattanti. Per quanto invece riguarda la spesa corrente, uno degli interventi che siamo lieti di presentare a questo Consiglio Comunale è quello relativo all'aumento delle risorse che il Comune d'Agliana stanzierà per la lotta al disagio economico, che, con il perdurare della crisi, colpisce duramente anche i residenti di questo territorio. In particolare saranno aumentati i fondi relativi al contributo per gli affitti e, a quelli, e per il bando per la riduzione o l'esonero del pagamento della quota variabile della Tari per l'anno corrente. Nel primo caso abbiamo deciso di stanziare 25.000 euro in aggiunta a quelli già stanziati alla Regione Toscana e al Comune di Agliana, che sono all'incirca 62.000 euro in totale, e ciò permetterà di aiutare quasi tutte le famiglie che compongono la fascia dei redditi più deboli, più bassi, nella graduatoria che era stata fatta a suo tempo. Per quanto invece riguarda il discorso della Tari, i 9.000 euro stanziati si aggiungeranno ai 20.000 che erano già stati stanziati e quindi andranno a coprire la totalità delle richieste fatte tramite bando. Altro intervento sicuramente importante per quanto riguarda la spesa corrente è lo stanziamento di 10.000 euro nei capitoli riguardanti la prestazione di servizi culturali. Per quanto invece riguarda la parte in conto capitale, abbiamo deciso di ridurre le previsioni relative all'entrata degli oneri di urbanizzazione di 100.000 euro. Erano infatti previsti nel bilancio di previsione 900.000 euro di oneri di urbanizzazione, che abbiamo portato a 800.000, perché abbiamo visto il trend delle entrate effettive e questo trend ci fa presumere che non si sarebbe mai arrivati alla cifra prevista e quindi abbiamo deciso di abbassarla. Aumenta però la previsione relativa alle entrate patrimoniali di 203.000 euro, la previsione di alienazione di un'area posta in via Alessandrini qua ad Agliana. Oltre a ciò erano previsti anche 196.000 euro all'interno del bilancio in un capitolo denominato Via Roma e Centri Civici, che abbiamo deciso di destinare ad altre opere. Le risorse in conto capitale andranno quindi a finanziare vari interventi, quali ad esempio piccole opere di manutenzione dei cimiteri comunali per un totale di 27.000 euro e degli edifici scolastici di 59.000 euro. Quando parlo di edifici scolastici parlo quindi delle scuole, le scuole materne, le scuole elementari, e il nido e le medie, insomma non gli istituti superiori perché non sono competenza comunale. Interventi sulla pubblica amministrazione per un totale di 55.000 euro. Alcune opere su fossi e fognature per un totale di 60.000 euro, acquisto di arredo urbano e attrezzature varie per un totale di 30.000 euro e manutenzione di parchi, verde pubblico e ambiente per un totale di 75.000 euro.
Grazie. Cominciamo con gli interventi. Consigliere Volterrani, prego.
Non per essere ripetitivo, però mi sono state enunciate tantissime cose dove verranno spostati i soldi, su un piano per via Roma che viene alienato, viene spostato sui piccoli cimiteri. È impensabile che io, Fabrizio Volterrani, Obiettivo Agliana che rappresento, possiamo votare un qualcosa di cui non sappiamo nulla, cioè sappiamo che dei soldi verranno spostati a favore di altre attività sul comune, 30.000 euro sui parchi pubblici, cioè, non lo so, non so se tagliamo l'erba, se mettiamo degli alberi bellissimi o mettiamo dei giochi per i bambini. Quindi, come al solito, credo che sia soltanto un rendiconto ufficiale che la Giunta deve fare per portarlo esecutivo e che quindi il contenuto che possiamo dare noi, i consiglieri comunali, è praticamente zero e quindi per questo voterò contrario.
È comprensiva della dichiarazione di voto, grazie Volterrani. Altri interventi con dichiarazione di voto singolarmente, prego, consigliere Guercini.
Allora, come gruppo Agliana in Comune faccio sia la dichiarazione di voto sia l'intervento. Il nostro voto è assolutamente contrario. Perché? Perché quando l'assessore al bilancio ha presentato le variazioni di bilancio dicendo che ci saranno maggiori spese per il contributo agli affitti, per il contributo alle Tari, ben vengano, siamo d'accordo anche noi, però omettiamo sempre che alcune risorse potevano essere destinate ulteriormente per in qualche maniera attenuare la crisi sociale che attanaglia il nostro paese. Ora, io sarò ripetitivo, però credo che sia veramente un grandissimo spreco di risorse quello di aumentare di 8.000 euro le spese di rappresentanza. Cioè, passiamo da un comune virtuoso, come era la passata amministrazione che spendeva 1.250 euro in un anno, a spenderne 10.000. Ora, il viaggio in Cina c'entra un minima parte, perché il sindaco ha detto che ha speso 2.000 euro. Mi chiedo, gli altri 6.000 euro di variazione dove sono andati? Forse in qualche rimborso per qualche spesa di rappresentanza? Cioè, rendiamoci conto che qui noi rappresentiamo un comune di 17.000 abitanti. Io non voglio sminuire il comune di Aignana, ma certe funzioni di rappresentanza dobbiamo assolutamente delegarle ai comuni maggiori, come il comune di Pistoia, che deve rappresentare un po' tutta la provincia. Cioè, quindi credo siano veramente inutili andare a fare viaggi solitari in Cina e spendere 2.000 euro, quando questi potrebbero essere destinati per aumentare il fondo per il contributo agli affitti. Avremmo dato altre soldi a altre persone che hanno bisogno di quel contributo, e diciamo poco. E inoltre, anche la variazione di bilancio, che sì, la variazione di bilancio, la variazione del piano urbanistico, la cosiddetta libera Aignana, secondo me non era necessario farla immediatamente. Il piano urbanistico è stato fatto recentemente, spendiamo 25.000 euro, sì, forse andava prevista una variazione prossimamente, però spendere subito il primo anno, immediatamente, e investire 25.000 euro dei soldi dei contribuenti albanesi in una variazione di bilancio che non so quanti vantaggi portare alla cultura albanese, quando invece si potevano destinare su attività culturali e sociali, credo sia un errore di valutazione. Quindi noi ben vengono gli aumenti di spesa per il sociale, siamo d'accordo, però siamo sicuri che alcune spese si potevano evitare e potevano essere destinate veramente ai cittadini aianesi che ne hanno sicuramente più bisogno. Grazie. Quindi voto negativo. Grazie.
Sì, il sindaco chiede di precisare alcune cose, prego.
Sì, soltanto per dire che di fatto le spese di rappresentanza, che in questo caso sono state un investimento per la promozione del nostro territorio, sono ammontate a circa 2.350 euro, che è più o meno la spesa che è stata effettuata anche l'anno passato, quindi non c'è stato nessun innalzamento, soltanto per questo.
Una domanda, è una domanda più che lecita. Allora, la variazione che abbiamo votato la scorsa volta, in cui si prevedeva 8.000 euro in più di spesa rispetto a quelli già destinati precedentemente, non sono stati spesi? No, me ne compiaccio se questi 8.000 euro non sono stati spesi. Mi faceva piacere che il sindaco me l'avesse detto prima, perché sarei stato veramente contento. E quindi il viaggio anche in Cina è stato completamente finanziato di tasca propria o l'ha finanziato il Comune Aignana? Perché no, allora il viaggio è costato 2.000 euro il viaggio. L'anno scorso il Comune Aignana ha speso 1.250 euro. L'aumento, seppur minimo, c'è.
Vabbè, il sindaco precisa nuovamente.
Sì, no, per ribadire quello che ho appena detto, cioè in un primo momento erano stati previsti 8.000 euro di spese di rappresentanza e poi non sono stati utilizzati, ne è stato utilizzato di fatto poco più di un quarto.
Vabbè, penso ora è stato precisato questo aspetto. No? Continuiamo con le dichiarazioni di voto. Bartoli, prego.
Sì. Avrei con infinito piacere, vorrei sapere dove vengono spesi gli oneri di urbanizzazione. Vengono spesi per spese correnti o vengono reinvestiti a favore della cittadinanza aglianese? Mi auguro che vengano reinvestiti e non spesi inutilmente per le spese correnti, anche se poi non sono inutili, però in tutte le amministrazioni che si rispettino gli oneri di urbanizzazione devono essere reinvestiti a favore della collettività e non messi a bilancio come spese correnti. Non avendo un piano definitivo, una certezza di questo, noi votiamo contrari.
Bene, l'assessore Nolini può precisare alcune richieste del consigliere Bartoli.
Sì, allora, negli atti che vi erano stati inviati c'era scritto anche questo, che gli oneri di urbanizzazione sono suddivisi così: per 350.000 euro vanno a finanziare le spese correnti, i restanti, quindi in questo caso 450.000 perché abbiamo appunto tolto 200.000, vanno invece a finanziare la parte in conto capitale, quindi degli investimenti.
Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Manetti.
Il pratico si esprime con voto favorevole alla variazione di bilancio, soprattutto per la capacità che ha avuto l'assessore, comunque tutta la giunta, di individuare le priorità che ha bisogno il nostro territorio. Si parla di sociale con il contributo Tari e il contributo affitto di 25.000 euro in aggiunta a circa 70.000 euro di fondi regionali. Si parla qui di 60.000 euro di interventi su fosse e fognature, dunque è stata volutamente scelta come priorità la problematica del rischio idraulico. Si parla anche di la manutenzione dei parchi, come anche i gruppi di opposizione lecitamente avevano fatto notare nei precedenti consigli, che comunque vi erano zone magari non voglio dire degradate, ma comunque sicuramente più tralasciate rispetto alle altre all'interno del comune, e si trova anche una voce in capitolo che corrisponde a circa 59.000 euro, che riguarda l'edilizia scolastica. Dunque io credo che la scelta delle priorità di intervento siano state più che azzeccate e il Partito Democratico voterà con voto favorevole.
In votazione il provvedimento. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario alzi la mano. Il Consiglio Comunale approva a maggioranza con voti favorevoli 10, contrari 6. Procediamo in la votazione perché il provvedimento sia immediatamente eseguibile. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario alzi la mano. Il provvedimento è immediatamente eseguibile con voti favorevoli 10, contrari 6. Procediamo alla proposta successiva dell'ordine del giorno. La proposta numero 12 ha per oggetto regolamento edilizio, modifiche per l'abrogazione della commissione edilizia comunale, approvazione. Invito l'assessore Fontana ad illustrare l'argomento in oggetto. Prego.
Grazie Presidente di avermi dato la parola. Dunque, questo provvedimento che vado ad illustrare È in linea con la nostra azione programmatica di governo e quella in cui noi abbiamo ribadito che la crisi che purtroppo si abbatte con particolare accanimento sul Paese sta in qualche modo avendo anche degli effetti negativi sul nostro comune. Quindi l'attenzione e gli sforzi dell'amministrazione si sono concentrati, diciamo, su una serie di azioni concrete a livello politico per rilanciare con tutti i mezzi che abbiamo a disposizione l'attività economica. Quindi abbiamo considerato come prioritario quello intanto della semplificazione degli atti amministrativi, dandoci come obiettivo quello di ridurre il peso burocratico e i tempi di attesa a carico di imprese e cittadini. Ci viene sempre detto e ricordato che c'è una lungaggine burocratica e cerchiamo di mettere un po' di rimedio. Su tale tema stiamo agendo con continuità da quando ci siamo insediati, perché sul piano della revisione e del riordino dei regolamenti comunali e in particolare su quello regolamento urbanistico e il regolamento edilizio. Come ricorderete, sul regolamento urbanistico abbiamo già cominciato una prima sostanziale verifica e apertura a livello di tutto il territorio, chiedendo dei, diciamo, contributi da parte dei cittadini. E ora stiamo facendo il secondo passaggio, che lo definirei di ottimizzazione, quello dell'abrogazione della commissione edilizia comunale. Tale scelta, lo dico subito, è politica, bene, determinata sostanzialmente però anche da un carattere di non obbligatorietà di questa commissione. Perché dico questo? Perché questo è ribadito da norme e leggi nazionali che nel tempo si sono susseguite. Intanto ci sono due testi unici, uno quello sulle autonomie locali del 2000 con l'articolo 4 del 96, uno il testo unico sull'edilizia, il 380 del 2001, ma però è riconfermata questa volontà di dare ai comuni la competenza per la scelta di una buona formazione e un buon funzionamento della macchina amministrativa, in particolare quella degli uffici, al fine di conseguire risparmi e efficienza dei provvedimenti, anche, dicevo, dall'ultima revisione della legge regionale, quella per la norma del governo del territorio, che all'articolo 181 in pratica ribadisce questa possibilità di abrogare la commissione edilizia. Quindi, se esiste una volontà, vorrei far fare, diciamo, un ragionamento, una riflessione su questo, se esiste una volontà politica a livello statale, quella di snellire, diciamo, e semplificare sul piano delle procedure tutto questo iter, è palese ritenere che la commissione edilizia non abbia più un peso determinante come ha ricevuto in passato, anche perché riveste un carattere puramente consultivo, lo voglio dire in modo chiaro, perché si tratta di una funzione, questa della commissione edilizia, volta a verificare la conformità del progetto che i cittadini presentano ai nostri uffici riguardanti il piano strutturale, il regolamento urbanistico e il regolamento edilizio e poi tutte quelle altre, diciamo, strumenti urbanistici in vigore. In pratica è, scusatemi se vado un pochino con delle parole un pochino basse, ma diciamo che è un provvedimento, un percorso quasi accessorio, visto che anche privo di discrezionalità. In pratica i nostri tecnici devono verificare se il progetto che viene presentato è a norma con tutto quello che sono le normative e le leggi nazionali, regionali e anche quelle comunali, perché il regolamento urbanistico è un regolamento comunale. Una funzione questa della commissione edilizia che un tempo ha avuto veramente un peso determinante nel governo del territorio, in quanto il sistema normativo qualche anno fa affidava al potere politico la gestione della cosa pubblica. Infatti erano i sindaci che firmavano, diciamo, tutti i permessi a costruire. Oggi invece, con le nuove norme, proprio per la semplificazione, si va a fare una distinzione di ruoli fra quello che è il potere politico e quindi di indirizzo con il potere amministrativo burocratico. Io definirei una rivoluzione copernicana quella della legge Bassanini, perché ha veramente ribaltato il concetto. Infatti questa legge ha affidato il potere della responsabilità di gestione ai funzionari pubblici del comune, i quali acquisendo l'autonomia funzionale dal potere politico deve essere per forza in grado di assolvere ai propri compiti senza comunque interferenze e condizionamamenti. Quindi è una cosa abbastanza, diciamo, neutrale quella che i nostri uffici vanno a fare quando vanno a verificare i progetti. Infatti sono proprio i tecnici nostri che istruiscono le pratiche e poi è il responsabile unico del procedimento il quale si assume tutta la responsabilità e quando appone la firma su un progetto si assume appunto tutta la responsabilità del progetto e quindi ne dà la validità. Ma questo succede anche ora, commissione o non commissione edilizia, ancora il responsabile del procedimento firma il permesso a costruire. Bisogna anche ammettere, questo faccio un'altra riflessione politica, che insomma le commissioni edilizie attuali non sono più come un tempo che esercitavano, diciamo, un ruolo di vigilanza della qualità del territorio. La loro funzione ora è stata ridimensionata a un mero aspetto tecnico, cosa che invece viene confermata e anche rafforzata dalla Commissione Comunale del Paesaggio, che è obbligatoria e che quindi avremo anche noi nel nostro comune, dove realmente garantirà un controllo sull'impatto territoriale degli interventi edilizi. E voglio anche ricordare che nella passata legislatura, quando a giugno del 2013 abbiamo rinnovato il regolamento edilizio non urbanistico, quando abbiamo rinnovato il regolamento edilizio abbiamo trovato un compromesso per non eliminare direttamente la commissione edilizia. Cioè abbiamo ridotto in qualche modo l'attività, anche perché attraverso l'introduzione della SCIA, la segnalazione certificata di inizio attività, che è una legge del 2010, in pratica con questo nuovo organo si può in qualche modo fare quasi tutto a livello edilizio. Infatti si possono fare ristrutturazioni, demolizioni, ricostruzioni, parcheggi, frazionamenti, sanatori, aprire attività e chiudere. Insomma, con la SCIA è stato un primo passaggio di semplificazione che i cittadini possono usufruirne. In pratica sostanzialmente dico che le pratiche da seminare erano rimaste veramente esigue. E cosa era rimasto fino ad ora da controllare nella nostra commissione edilizia? Erano rimaste alcune pratiche di sanatoria, alcuni permessi a costruire e i piani attuativi. I piani attuativi però voglio ricordare che siccome sono piani particolareggiati e piuttosto su delle zone piuttosto ampie, avranno un passaggio politico, perché il piano attuativo dovrà passare dal vaglio della politica, dovrà andare in commissione urbanistica, quindi tutti noi saremo a conoscenza di quello che si andrà a fare sul territorio e poi tutti noi, cioè i consiglieri, voteranno poi il piano attuativo. Tra i comuni, limitrofi o vicini a noi, Montemurlo già da tempo ha abolito la commissione edilizia. Dagli scambi fatti con il sindaco e con l'assessore competente, abbiamo ricevuto risposte positive dal loro punto di vista, perché sulla funzionalità e l'efficienza dell'abrogazione della commissione edilizia. E quindi anche noi ci apprestiamo a fare questa scelta. Quindi, concludendo, l'attuale legislazione, essendo facoltativo, consente l'eliminazione della commissione edilizia, indicando di fatto che questo organo non ha più un peso effettivo come in passato. Non è un organo politico, l'ho detto in modo chiaro, ma è un organo prettamente tecnico, dove gli uffici attraverso l'istruttoria verificano esclusivamente la conformità progettuale agli strumenti vigenti. Le innovazioni locali che questa amministrazione sta mettendo in atto ci portano e ci porteranno ancora a promuovere tutte quelle azioni capaci di snellire le procedure, ridurre i costi e creare efficienza nell'azione amministrativa. I nostri tecnici sono persone molto preparate e con un altro grado di professionalità, per cui siamo sicuri che dopo le prime normali difficoltà che tutti i cambiamenti possono apportare, saranno in grado di svolgere veramente il loro compito e assumersi le proprie responsabilità. Quindi siamo convinti davvero che l'abrogazione della Commissione servirà non solo a snellire la burocrazia, ma velocizzerà, e questa è una cosa importante su cui noi ci crediamo molto, velocizzerà l'approvazione dei permessi, perché i cittadini chiedono capacità decisionali rapide. Si sente spesso che c'è una lungaggine per avere i permessi e questo noi cerchiamo in qualche modo di superarlo. Quindi ci sarà una maggiore, garantirà una maggiore equità per tutti, e quindi nessuno poi dovrà attendere il famoso via libero dalla commissione per avere il permesso a costruire. Ecco, per tutte queste ragioni io propongo l'abolizione della commissione edilizia. Ricordo infine, e chiudo veramente, che questo argomento è stato portato in commissione urbanistica, è stato dibattuto. A tutti i consiglieri ho spedito la documentazione necessaria perché si informassero su questo provvedimento, e hanno avuto anche lo stampato su cui si può vedere chiaramente cosa andiamo a deliberare stasera e quali sono le modifiche che apporteremo al regolamento edilizio.
Bene, ringrazio l'assessore Fontana per l'esauriente esposizione. Consigliere Volterrani si è prenotato per l'intervento, prego.
Sì, un intervento che ci tengo a fare, anche perché oltre a noi ci sono anche i cittadini aglianesi, cioè ci sono i giornali, e quindi devo dare un responso positivo, e questo sarebbe il modo con cui mi piacerebbe poter lavorare in consiglio comunale.
Ringrazio infatti l'assessore Italo Fontana e anche il responsabile, l'architetto responsabile del servizio urbanistico, perché ci siamo incontrati tutti quanti in commissione. L'architetto ci ha spiegato in ogni dettaglio tutte quelle che erano le funzioni che volevamo abrogare, l'assessore Fontana ci ha delucidato e siamo arrivati a questo punto con, sentendoci quasi di aver condiviso questa scelta, che è sicuramente importante per il Comune di Agliana, però ci siamo sentiti parte integrante e tutto parte informata, quindi arriviamo a una decisione, arriviamo a una votazione con un processo che è stato sviluppato al 100% all'interno della Commissione, che io reputo uno dei punti fondamentali per la gestione del Comune, più del Consiglio Comunale, perché poi alla fine lì ci chiariamo e lavoriamo al 100% su tutto quello che poi presentiamo in Consiglio Comunale. Per cui ringrazio l'assessore Fontana e l'architetto per il lavoro svolto e per averci dato la possibilità di arrivare con cognizione di causa e documentazione alla votazione finale. E mi auguro che questo sia un esempio che possa essere portato avanti nel tempo. Grazie.
Consigliere Sciottoli, prego.
No, sì, io siccome in commissione non ci sono venuto per le due volte, perché purtroppo avendole fatte alle ore 18 io mi sono a lavorare, però ho bisogno di fare una domanda, se l'assessore gentilmente mi può rispondere. Ha parlato di paesaggio esatto. Dico, ma questa opportunità, questo tra virgolette potere decisionale è sempre da parte tecnici? Ecco, questa non mi piace, per il semplice motivo che a mio avviso, dando tanto di quel potere ai tecnici comunali, pur essendo dei professionisti sicuramente seri, può capitare che io vedo il paesaggio visivo per me sì, per lui no, per lei sì, per lui no. Quindi è una cosa che questa non la ritengo molto giusta.
Altri interventi, altre domande? Poi l'assessore può dare risposte cumulate. Bartoli, prego.
Ritengo che, e riteniamo come gruppo, che quattro persone della commissione possono dare un parere, sicuramente, e si tratta di parere non vincolante, comunque un parere che possa essere veramente effettivo e rispecchiare tutti i regolamenti vigenti, sia nazionali che regionali che comunali. Una persona, pur in gamba quanto è il nostro responsabile d'ufficio, può sbagliare, può dare un parere, una lettura di un determinato regolamento che magari visto agli occhi di un'altra persona è completamente diverso. Quindi mi chiedo se non è così finanziariamente pesante questa cosa, e come mi sembra di aver capito in commissione che si parlava di meno di 1.000 euro annuali, perché non mantenere in piedi questa commissione? È vero sì che la cittadinanza vuole snellire le procedure, vuole avere risposte in tempi brevi, ma vuole risposte certe e non pareri di una sola persona. Quindi mi aspetto che tutti i consiglieri come me riescano a dare un voto che rispecchi la volontà popolare, dove democraticamente una commissione può certamente dare un parere certo. Una persona, pur competente quanto uno voglia, non può dare un parere certo, ma è sempre un parere soggettivo.
Grazie consigliere Bartoli, prego consigliere Guercini.
Allora, io proprio per, come considerazioni puramente politiche, ho alcuni punti di discorso della stessa non mi convincono. Allora, per prima cosa riprendo quello che ha detto il consigliere Bartoli. Questa commissione non ha dei costi eccessivi per la nostra amministrazione, perché si parla di 19 euro lordi a professionisti, mi pare siano 4 professionisti, e diceva l'architetto De Filippo, di norma si vedono ogni 2 mesi, quindi sono circa 600 euro di spesa l'anno. Poi, giustamente l'assessore ha detto che negli ultimi anni ha perso un po' di competenze, nel senso che si occupa solo di piani attuativi, di permessi a costruire, quindi lavora un po' meno, quindi si deve riunire un po' meno. Però riteniamo che i permessi a costruire, soprattutto in un comune come Agliana, dove spero sia confermata la volontà che sia consumo zero di suolo, quindi dovrebbero esserci pochissimi, se no nessun permesso, e il piano attuativo possono passare da una commissione edilizia che si può riunire ogni tot mesi. Questo non credo rallenti la richiesta da parte dei cittadini, perché il lavoro è talmente poco che si riuniscono quando ce n'è bisogno e danno una risposta celere, ma può essere uno strumento utile per i nostri uffici, perché io sto parlando solo a livello tecnico del nostro ufficio, avere il parere di altri professionisti, e quindi ora come prima decisione subito toglierla sono un po' spiacciato. Può essere insinuativa col fatto che anche Montemurlo l'ha fatta, io dico va bene, Montemurlo l'ha fatta, però mi sarebbe piaciuto avere una lista più lunga di comuni. Siamo gli unici che non l'abbiamo tolta, forse è il caso di toglierla, ma a quanto pare se è stata dominata solo Montemurlo, si vede che tutti gli altri comuni ce l'hanno. Questa è una domanda. Mi aspettavo una lista tipo Pistoia, Ferrata, Servale, tutta infinita. Vabbè, forse siamo noi, forse siamo troppo innovativi e mi sbaglierò più avanti, direi sbagliato in queste considerazioni. Però io credo che soprattutto ora che siamo in prossimità di una variazione del piano urbanistico molto importante, dove ci sono molte indicazioni da parte dei cittadini, proposte di modifica e quant'altro, e quindi si può cambiare un po' le regole del gioco, che questa commissione rimanga attiva, poi nel tempo valutiamo, cioè non so neanche se ha avuto delle occasioni da quando c'è la nuova amministrazione di essere stata già convocata, quindi valutiamo prima come lavora uno strumento di un comune per poi decidere se toglierlo o quantomeno. Quindi secondo noi la richiesta da parte di velocizzare, credo possiamo operare su tanti aspetti, su questo non penso ci sia togliendo una grande velocizzazione. Grazie.
Grazie. Altri interventi, così poi l'assessore risponde a tutte le richieste. Vi ricordo che poi una volta, cioè che si inizia la dichiarazione di voto, bisogna procedere, no, formalmente sulle dichiarazioni di voto, non si può interrompere per fare altri interventi, quindi va bene. Consigliere Ciottoli, prego.
No, io ti posso, Presidente, ti posso subito anche la dichiarazione di voto, però nulla toglie.
Aspetti ora perché deve rispondere l'assessore. Ah. Se è una richiesta,
ma
bene.
Tanto
se
no, la mia decisione è già presa.
Va bene, ma ce la dice dopo.
Anche
grazie.
Perché, sì, vabbè, glielo dico dopo. Anche perché io da sempre ho detto c'è l'aspetto tecnico e l'aspetto politico. Qui si dà potere a tecnici e la politica ne rimane fuori. Quando mi viene detto che il tecnico dell'ufficio può le decidere lui se è fatto bene o fatto male, se gli piace o non gli piace, se l'individuo che presenta è di suo gradimento o no, questo è un potere troppo grosso. A mio avviso tecnici devono fare tecnici e la politica deve rispondere ai cittadini. Mi è rimasto impresso la vista paesaggistica o il varco visivo, come viene detto anche. Ma vi rendete conto, cioè, io mi resta antipatico, carissimo amico, il consigliere Volterrani, mi presenta
un progetto di Dio, no, perché c'è il varco visivo o la vista paesaggistica, non si può fare. Quell'accanto, magari perché è un amico, ci vuole giocare tutte le sere a calcetto, lui può fare. Queste sono discriminazioni all'interno anche di questi regolamenti. A mio avviso, come ho sempre detto, siccome la politica se ne sta togliendo su tutti i fronti, sul fronte dell'acqua, sul fronte dell'illuminazione, sul fronte non è più responsabile lei, perché stanno vendendo e stanno cedendo tutti questi servizi, che a mio avviso è ingiusto, perché è la politica che deve dare la risposta e non deve essere i tecnici.
Bene. E invito l'assessore Fontana a darci anche, come ha detto prima, a ripeterci un po' i criteri su cui vengono fatte determinate scelte, che non saranno, spero, sempre mai soggettive, ma criteri di riferimento legati a una visione complessiva. Prego, assessore.
Sì, intanto parto dalla Commissione Comunale per il Paesaggio, che è obbligatoria, quindi quando una cosa è obbligatoria è chiaro che noi come amministrazione non possiamo assolutamente sottrarci da questo obbligo. La Commissione Comunale per il Paesaggio va ad affrontare tutti quelli che sono i vincoli che sia lo Stato che la Regione mette sul territorio. Ora c'è stato un inasprimento, per esempio, su quelle che sono le parti verdi e ambientali del territorio toscano, e quindi le nuove norme che per ora sono state solo adottate sono già un punto su cui noi dovremo in qualche modo lavorare e confrontarci per dare un permesso a costruire. Per quello che riguarda poi il discorso tecnici sì, tecnici no o politici, insomma, questo è un dibattito che si affronta con la legge Bassanini da oltre 12 anni. Prima si diceva che quando firmavano i politici c'era una sorta di compiacimento verso qualcuno, ora che siamo davanti a una commissione, cioè a una scelta di un responsabile che in qualche modo fa delle scelte senza interferenze e condizionamenti, si mette in dubbio anche questo. Io credo che ci sia una garanzia assoluta su quello che faranno i nostri tecnici. Intanto, prima di tutto, rispondo anche a Bartoli: non è un tecnico solo che in qualche modo dà il permesso a costruire, ma è l'equipe di tutto lo studio, di tutto l'ufficio tecnico che istruisce la pratica e insieme elaborano, diciamo, la risposta. Chiaramente poi c'è un responsabile e la firma la mette lui, è il funzionario, però assolutamente non è una persona sola che guarderà il progetto, ma sarà una sorta di commissione interna che deciderà e valuterà questa situazione. E quindi, dicevo, le garanzie assolute che ci sono, è perché i nostri tecnici intanto hanno una preparazione veramente formidabile in quanto sono dei professionisti assoluti. Mi fa piacere che l'abbia riconosciuto anche il consigliere Volterrani, insomma, che è venuto alle prime due o tre commissioni urbanistiche, ha potuto capire quanto l'architetto Di Filippo, e qui cito il nome anche se il privacy c'è un c'è, e quindi quanto è preparato e quanto insomma è disponibile anche verso tutti i consiglieri a fare, diciamo, a chiarire qualsiasi cosa. Dicevo che con la scia, per riferirmi un po' al consigliere Gorcini, si riescono a fare praticamente l'80% delle richieste che avvengono ai nostri uffici tecnici. Ripeto che il piano attuativo, che è un piano particolareggiato, che è previsto nel regolamento urbanistico, che è una cosa di ampia portata, passerà dal vaglio politico. Insomma, questo non mi pare una cosa che è importante. Insomma, tutto il consiglio avrà la possibilità di vedere come si svilupperà il territorio e quindi esprimere la propria posizione. Non so se ho lasciato qualche, ma penso di aver risposto grosso modo un po' a tutti. Volevo ricordarvi che, insomma, mi sembra abbastanza singolare che quando si parla di lentezza della macchina burocratica e siamo tutti d'accordo a dire che bisogna fare tutto per snellire, ora che noi si sta cercando attraverso anche un esperimento, diciamo, che però non abbiamo fatto a cuor leggero, siamo andati ad informarci da chi l'ha in qualche modo fatto prima di noi e ci hanno garantito che la cosa velocizza molto la pratica. tematica, vi voglio ricordare che la tempistica minima in Italia, non è il nostro comune, però la tempistica minima in Italia per avere il permesso a costruire è di 233 giorni contro i 78 del Regno Unito e i 96 della Germania. Quindi voi capite la democrazia, che la burocrazia la fa da padrone e porta in Italia alla 116esima posizione nel mondo. Quindi, ripeto, è singolare vedere che insomma ci sia ancora un pochino di perplessità quando si va a cercare di fare un'azione politica mirata davvero a dare un servizio migliore e più veloce ai cittadini.
Grazie, consigliere Volterani, per l'intervento e dichiarazione di voto. Quindi aspetti di Volterani, ci sono altri interventi, si passa alla dichiarazione di voto altrimenti. Passiamo alle dichiarazioni di voto, prego consigliere Volterani.
Il voto è chiaramente positivo perché già l'avevo espresso prima, però vorrei aggiungere una piccola perla a questa cosa, perché se no magari chi non è stato e chi non ha vissuto la commissione o ha magari certe informazioni non lo sa. Il nostro architetto fa poi la consulenza e va negli altri comuni a fare quello che gli altri architetti vengono nel nostro comune a fare, quindi è molto una duplicazione di risorse, nel senso che poi alla fine il nostro architetto ha le competenze necessarie per farlo fuori, quindi tendenzialmente ha le stesse competenze per farlo dentro. Ci andiamo a levare una commissione in più che, come diceva Bettino Craxi, se vuoi fermare l'Italia in qualche modo fai subito una commissione. E speriamo di snellire, non credo che questo porti un disagio o un abbattimento dei valori e della qualità all'interno del comune italiano, anzi è un risparmio, anche se poco, però 1000 euro qua, 1000 euro là, 1000 euro giù, non faccio battute, sì, sono risparmiare dei soldi, grazie.
Consigliere Guercini per la dichiarazione di voto.
Allora, ringrazio l'assessore della risposta, ma il nostro voto rimane negativo perché non sono stati risolti tutti i nostri dubbi, perché anzi li ha un po' forse aumentati, perché giustamente ha detto che l'80% del lavoro dei nostri uffici urbanistici viene fatto tramite SCIA, quindi bypassando in qualche maniera la commissione edilizia. Quindi già l'80% del lavoro di un intero ufficio è già velocizzato, quindi si tratta di velocizzare il restante 20%. Il restante 20% è composto dal piano attuativo e secondo me forse è meno del 20%, che è vero che deve avere una valutazione politica, però come politico, dato che ho studiato altre materie, mi sarebbe piaciuto sapere il parere, oltre del nostro tecnico, del nostro ufficio, anche di altri 4 tecnici che vengono da fuori per sapere cosa ne pensano. Io ovviamente non dubito dei nostri uffici, della competenza dei nostri uffici, non l'ho mai detto, anzi ho sempre ringraziato l'architetto per essere sempre stato chiaro in commissione, però credo che un parere ulteriore ai nostri uffici e per quanto riguarda i piani attuativi ai consiglieri comunali sia qualcosa di veramente utile e che non va assolutamente a intaccare la velocità di sveltire velocemente le pratiche, perché poi si parla anche di permesso a costruire. Ora, io spero che di permesso a costruire in Agliana nei prossimi anni se ne vedano veramente pochi, quindi cosa veramente fanno? Una persona su 10? Una persona su 20? Sono permesso a costruire su un territorio già devastato? Beh, non lo so, ora bisogna anche valutare un po'. E poi l'ultimo dubbio era riferito, ci sono tantissime altre esperienze, però non giudico l'esperienza di molto nulla, non la conosco, però sai, prima di giudicare un'esperienza unica, dato che ci sono tantissimi comuni, siamo il paese dei comuni, ce n'è uno ogni dietro ogni angolo, mi sarebbe piaciuto sapere se ci sono altri comuni, oltre al Monte Mullo, andiamo a citare un comune di un'altra provincia, se ci sono altri comuni che hanno già abolito questa commissione e come si sono trovati. Quindi il nostro voto rimane negativo, perché con la variazione così prossima riteniamo che questa commissione, almeno per un tempo breve, doveva continuare a lavorare e semmai aggiornarci dopo un anno, 6 mesi, vedere come ha lavorato, se poi veramente ci sono dei problemi che rallenta e quant'altro, si può anche cambiare idea più avanti. Credo non fosse una decisione urgente da prendere e quindi prendere anche in qualche maniera su 2 piedi, perché questa è un'amministrazione nuova, ricordiamolo, è in carica da fine maggio, quindi in pochissimo tempo ha già deciso di eliminare una commissione edilizia che è presente da anni nel nostro comune. Quindi io i dubbi mi permangono, sarò violento a decidere quant'altro, quindi forse tra un anno, l'ho già detto, chiederò a tutti scusa e mi ricrederò in quello che sto dicendo ora. Penso che non lo farò, però. Grazie.
Bene. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Bartoli, prego.
Chiedo scusa all'assessore se non sono stato abbastanza attento in commissione, mi era sfuggito il passaggio di una commissione interna oltre che al parere dell'architetto, forse ho capito veramente male io. Comunque sia, visto che lei ha affermato, assessore, che si velocizzerà il tutto perché molte sono scie, quindi sono responsabilità di chi presenta la scia e non del comune. Quando però viene chiamato il comune a verificare la bontà di una scia, nonostante fosse un periodo dove quella scia era l'unica presentata e è stata sorteggiata, è rilasciato un parere non scritto oltre il termine consentito dei 30 giorni. Questo mi lascia un po' perplesso sull'effettiva funzionalità di questa, chiamiamola, commissione interna e della competenza di alcuni all'interno. Quindi noi del Movimento sicuramente siamo contrari all'abrogazione di questa commissione, vogliamo che venga tenuta in piedi questa commissione per far sì che un parere sia un parere condiviso e non un parere soggettivo. Grazie.
Bene, consigliere Manetti per la dichiarazione di voto, è l'ultima.
Favorevole, condividiamo in tutto e per tutto la scelta politica che ha portato a questa considerazione e poi a questa decisione. La troviamo in linea con la variante urbanistica, con il nostro pensiero di semplificazione e sburocratizzazione che ci hanno richiesto i cittadini, dunque ci esprimiamo assolutamente favorevoli.
Dopo le dichiarazioni di voto pongo in votazione il provvedimento. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano. Quindi il Consiglio Comunale approva a maggioranza, 11 voti favorevoli, 5 contrari. Si procede alla votazione per l'immediata eseguibilità del provvedimento. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano. Il provvedimento è immediatamente eseguibile con voti favorevoli 11, contrari 5. Sospendo la seduta per 5 minuti, 10 massimo, convoco i capogruppi, grazie.